Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Pathologic 2.
Oh, un gioco che è difficile sotto tantissimi aspetti, ve ne parleremo in questa puntata con un ospite, ma prima di presentarlo io ci tengo a citare i nostri supporter su ko-fi.com/edvideogiochi. Trovate il link ovviamente nella descrizione di ogni episodio, che sono Growl, Lobby Frontali, Shiny, Tierra Tammala, Alessio Drall, Stefano Loserra, Femix, Kay the Pianist, Ravenslayer e i mecenati Rick, Coach, Tevio, Ark, Vanak, Craven e Der Schmidt. Grazie a tutti quanti quelli che hanno deciso di dedicare qualche soldino per offrirci una birra direttamente su questa nuova piattaforma che apprezziamo tantissimo, abbiamo provato in tutte le salse tra l'altro e funziona perfettamente e quindi siamo molto contenti. Insomma, se vi avanza qualcosina fateci un giro.
Troverete il link assieme a tutti gli altri link per raggiungerci su enciclopediadevideogiochi.it. C'è il nostro link per Instagram dove giornalmente pubblichiamo immagini, storie, reel che fanno parte dell'enciclopedia dei videogiochi, qualche risvolto interessante degli episodi e anche la nostra rubrica Rapid Fire che giornalmente fa una mini recensione di alcuni titoli che secondo noi vale davvero la pena giocare. E oltre a questo abbiamo anche Spettro di Indie Gamecast che ci consiglia dei giochi indie relativi agli episodi che abbiamo fatto uscire, quindi davvero una scelta molto ampia di materiale, contenuto di videogiochi e videogiochi legati ai videogiochi, davvero un mondo molto fitto di contenuto
e variegato come il gioco di oggi, perché dopo tanti giochi di temi diversi e anche grandezza diversa, perché abbiamo parlato di AAA ma anche di indie, andiamo a vedere forse uno dei giochi più particolari che abbiamo mai fatto sull'enciclopedia dei videogiochi. Per l'occasione abbiamo un ospite speciale, che è dire poco, perché veramente questa persona in molti la conoscono già, soprattutto quelli che seguono il mio canale YouTube, ed è un grande ritorno, una voce che sicuramente riconoscerete se siete fan. Fab, bentornato.
Grazie mille, salve a tutti, sono molto felice di essere qui, vorrei ringraziare sia Yuga che Ace per l'ospitalità e sono molto contento, dicevo, di essere qui perché oggi si parla di un gioco che mi sta molto a cuore. In realtà l'introduzione che mi fa Ace qui è un po' esagerata perché ho visto gli ospiti che avete avuto prima di me, è difficile seguire dopo alcuni di questi e dire sì, io sono un grande ospite, però diciamo che oggi si parla del gioco e non di me, quindi non c'è davvero, in questo caso non abbiamo problemi, ve lo dico subito perché sarà molto interessante.
Ecco, la cosa particolare, sì, io ti ho introdotto in questa maniera un po' per vicissitudini insomma che sono state nel passato di YouTube e quanto sei mancato alla community, ma ne abbiamo parlato insomma su Twitch con una live dedicata direttamente agli accaduti e agli avvenimenti, anzi vi linkeremo direttamente tutte le possibili domande che avete su Fab, lì avranno risposte, quindi potete andare direttamente là. Oggi parliamo di Pathologic 2 e già dal titolo il fatto che sia un 2 non abbiamo fatto l'1 rompe una delle nostre regole, ma al tempo stesso capirete che ha molto senso parlare già del 2. La domanda che facciamo come al solito è: come mai vuoi parlare di questo gioco?
Principalmente vorrei parlarne per una questione di quantità, vorrei che se ne parlasse il più possibile e in più posti possibili, anche in italiano. In inglese se ne sta già parlando, se ne è già parlato abbastanza dalla sua uscita, ma vorrei che fosse più possibile riconoscerlo e trovarlo in più posti possibili, anche perché io l'ho trovato proprio su YouTube quasi per caso, quindi vorrei che anche uno che non ha la minima idea di cosa sia magari lo trova, lo vede e dice interessante, questi tizi forse stanno parlando di qualcosa di utile. Oltre a questo, un'altra ragione è che, come arriveremo poi a parlare dei temi, sono abbastanza attuali, lo sono stati specialmente per i nostri ultimi 2 anni e mezzo, penso sia già ovvio a cosa mi sto riferendo. E un'ultima ragione è che lo trovo, non lo so, un esempio, se vogliamo, di quello che si potrebbe definire un videogioco che è anche un'opera d'arte. Questa è una cosa assolutamente soggettiva, nel senso che ci sarà chi è d'accordo e ci sarà chi non è d'accordo con me, ma non tutti i videogiochi necessariamente assurgono a questa definizione di essere opere d'arte, ma penso che questo ci provi e forse ci riesca anche.
E in Italia si dovrebbe parlare di più di questo gioco, qua gli diamo spazio il più possibile, ma una cosa, un lavoro che è stato fatto da Piz, un utente, tra l'altro padovano, italiano, ha fatto la traduzione completa in italiano di questo titolo, quindi non avete scuse, insomma, per non giocarlo direttamente, perché c'è una traduzione amatoriale direttamente sul workshop di Steam, ve lo installate, ve lo godete ed è veramente un gran gioco.
Mi intrometto su questo dicendo che anch'io ho scoperto da poco che esiste questa traduzione amatoriale, perché ovviamente il gioco è solamente nella sua lingua originale, ossia il russo, in inglese ovviamente per ovvie ragioni di fruibilità, ma il fatto di trovare una persona che da sola sia riuscita a fare questo lavoro immenso, chapeau onestamente, non mi aspettavo niente del genere, bisogna veramente premiare in un certo senso quest'utente che ha fatto qualcosa di oltre le aspettative sicuramente, ma anche e soprattutto oltre le capacità di molte persone, mettiamola così.
E adesso prepariamoci a entrare nel mondo un po' apocalittico di Pathologic 2 ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadividogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Pathologic 2, un gioco del 2019 sviluppato da Icepeak Lodge e pubblicato da Tiny Build, inizialmente per PC e successivamente poi per PlayStation 4 e Xbox One. Ed è, diciamo nella sua forma più generica, un FPS, però è un survival, un po' horror, un po' thriller, un'esperienza grafica. Come vedremo in questo episodio, questo gioco ha molto da dire, molto da dare, soprattutto dal punto di vista delle emozioni, non è un mero gioco survival. Interessante già la storia, perché come detto da Ace è Pathologic 2, dovrebbe essere un seguito, in realtà è preso sì da Pathologic 1, che è un gioco del 2005 sviluppato appunto sempre da Icepeak Lodge, che con una campagna Kickstarter ha deciso di creare un seguito che in realtà si è fuso con il primo gioco e quindi racconta una storia come se fosse neanche un remake o un reboot, è proprio una storia che si integra con la storia del primo, anche se non sono riusciti effettivamente a fare tutto quello che avrebbero voluto fare. Infatti abbiamo solo la storia di uno dei personaggi che erano presenti in Pathologic 1, al di là di un DLC che era uscito inizialmente come demo per chi aveva partecipato al progetto. I tanti anni di sviluppo ci fanno capire già da subito l'obiettivo e quanto ci hanno creduto gli sviluppatori. Dopo il primo tentativo nel 2005, dopo tante, davvero tante critiche, perché era andato bene in Russia ma era stato esportato male, aveva un sacco di problemi anche tecnici, con questo nuovo tentativo di riportarlo in auge è andato bene ed effettivamente finalmente siamo riusciti a giocarci anche noi nel resto del mondo come si deve.
Ecco, prima di cominciare ad analizzare quella che è la parte di dati, di gameplay, eccetera eccetera, vi diciamo da subito che questo episodio conterrà spoiler. Saranno degli spoiler con due livelli in un certo senso. Intanto vi possiamo dire che questo gioco va giocato e sicuramente consigliato da noi, perché ha un'esperienza unica, è difficile da definire, da incastrare dentro altri generi. È un'esperienza molto molto difficile, tosta, difficile in tutti i sensi, non solo difficile dal punto di vista del gameplay, ma difficile anche nella comprensione, perché è un gioco molto libero da interpretazioni. Quello che vi possiamo dire è: se non volete alcun spoiler e volete godervelo completamente blind, fermatevi qua, altrimenti proseguite. Vi cominceremo a dire in questa fase, diciamo, un po' di light spoiler di cosa succede, ma non della storia, mentre poi quando ci sarà lo stacco musicale, insomma, e vi parleremo della storia, cominceremo ad andare senza freni nella parte spoiler heavy, in cui vi parliamo anche di nostre opinioni. Tenete conto che, essendo un gioco che ha tante interpretazioni, alcune delle cose che diciamo sono, anzi tutte le cose che diciamo sono soggettive, quindi può essere che se non siete d'accordo con qualcosa è una questione proprio di interpretazione.
Sì, già dal titolo stesso è un videogioco che ci dà l'impressione di essere qualcosa che affronta degli argomenti non proprio semplicissimi. In inglese è pathology, lo useremo anche in italiano per mancanze di traduzioni, ma in originale è una parola russa e pensavo si leggesse mop, ma a quanto pare mor, e questo sottolinea la mia incomprensione del cirillico. Fatto sta che questa parola vuol dire sia pestilenza, quindi insomma ritorna in pathologic, in quest'idea che c'è qualcosa di patologico, no? C'è qualcosa di strano, ma a quanto pare ha anche un significato secondario, è simile alla parola utopia, e in effetti è anche un videogioco questo che è abbastanza filosofico. Mi piace poter essere qui a rompere le scatole con la filosofia anche oggi, dire che parla sia di problemi molto terra a terra, appunto una pestilenza, un'epidemia, una pandemia, che è strano parlare di pandemia in questo periodo, ma parla anche appunto di idee filosofiche non proprio semplici da non necessariamente capire, ma da interpretare. Infatti, come ha detto anche Ace qui, temo che si, nel bene o nel male, si speculerà molto sul significato di questo gioco.
Tra l'altro, che strano parlare anche di Russia, perché I Speak Lodge, che sono 20 persone in realtà guidate da Nikolai Dibovsky, se riesco a dirlo, e I Speak Lodge non ha fatto tantissimi giochi, appunto ha iniziato con il primo Pathologic. A me ha stupito molto, perché io non conoscevo assolutamente questo gioco. Per me è stata proprio un passaparola, perché me l'ha fatto conoscere lo stesso Fab quando ci ha proposto questo gioco.
Sono io che travio le persone.
Esatto, esatto, ma credo che la cosa sia fondamentale quella, il passaparola che noi stiamo cercando di fare anche con voi, di giocare questo titolo. Dicevo, I Speak Lodge, che è uno studio che si è messo tanto di impegno, ci sono tanti video backstage che mostrano come loro si sono messi a fare delle mappe mentali per collegare i vari avvenimenti che ci sono in questo gioco, perché è molto complesso, ma poi sono riusciti comunque a tradurlo in un videogioco, e la loro difficoltà, insomma, a creare questo gioco complesso si è poi tramutata in quella che è la difficoltà economica. Infatti hanno messo su un Kickstarter per fare uscire il titolo, di cui è uscita la prima delle route possibili, delle tre route possibili, mentre le altre chissà se usciranno. Siamo ancora sul chi va là, se usciranno o meno, le notizie sono scarse. Tra l'altro c'è una situazione russa in questo momento in cui stiamo registrando che non è proprio delle più felici. Ci sono anche cose dietro le quinte, se vogliamo citarle brevemente, riguardo proprio i creatori, e quindi è abbastanza in forse. Però devo dire che l'esperienza di aver giocato anche solo una delle route ti dà una bella completezza, perché in realtà non sono tre storie complementari, ma sono la stessa storia viste da tre punti di vista diversi. È come se, io faccio sempre il paragone con la storia più semplice da raccontare, Cappuccetto Rosso, vi raccontassi Cappuccetto Rosso nei panni di Cappuccetto Rosso, nei panni del lupo e magari nei panni della nonna o del cacciatore. È sempre la stessa storia vista da tre punti di vista diversi. Sarà più o meno così, e sicuramente è così nella parte di Pathologic 1.
Sì, se posso aggiungere, l'idea di Cappuccetto Rosso è molto bella, perché effettivamente sono tre storie, ma sono anche tre meccaniche diverse, nel senso, sì, se sei il cacciatore hai il fucile e cerchi di sparare il lupo, se sei Cappuccetto Rosso ma hai la tua storia, magari non hai molte meccaniche complicate, se sei il lupo ti devi inventare che devi mangiare la nonna, fare finta di essere, dire le cose giuste a Cappuccetto,
esatto,
Rosso, no? E in effetti, da quello che ho capito, la loro idea sarebbe di avere tre personaggi che affrontano una storia sostanzialmente la stessa, nello stesso contesto, magari ovviamente con dinamiche diverse. Se sei una persona che è un intellettuale parlerai con gli intellettuali, se sei una persona che parla con i più poveri parlerai con i più poveri, magari non avrai tanti contatti tra questi due gruppi. Poi ci arriviamo sull'ambientazione vera del gioco, ma l'idea è che non solo avrai una storia leggermente diversa nello stesso contesto, ma avrai anche delle meccaniche diverse. Infatti la ragione per cui non è ancora uscita la seconda route che stanno proprio cercando di fare quasi un gioco diverso da quello che ho capito, anche se comunque mi pare anche di aver capito negli ultimi mesi, nonostante la situazione appunto non rosea, loro hanno deciso di rimanere in Russia, almeno per quanto mi pare di aver capito, comunque sono abbastanza in procinto verso il termine insomma della seconda parte, della seconda delle tre parti del gioco. E comunque ci tengo a rimarcare che una sola di queste parti è un gioco completo, dipenderà dalla persona, ma sono 40, 50, 60 ore di gioco, quindi ce n'è comunque, perché ho visto persone che dicevano ma aspetto che escano tutte e tre e poi lo compro. Dovresti aspettare molto e ti perderesti molto nel frattempo.
Dovresti anche giocare molto, perché come detto sono parecchie ore. E però fa vedere anche come lo studio continua a crederci, come dicevo anche prima, i molti anni di sviluppo sia di Pathologic che di Pathologic 2. Il fatto che già dopo 2-3 anni siamo addirittura ad arrivo per la seconda route, ci stanno veramente sotto, e probabilmente anche per il feedback che hanno avuto, perché questo gioco ha avuto e ha tuttora dei giudizi altalenanti, però è proprio grazie a questo che è la localizzazione che riescono a portare avanti questo lavoro.
Sembra proprio che la comunità, a forza di parlare di questo gioco, sta come scavando questa gemma fuori dalla terra. Questo è un po' un nostro desiderio con questo episodio qua, perché è veramente un titolo che dal punto di vista del marketing è molto difficile, perché non assomigliando a niente, o comunque lo si va ad accostare ad altri giochi dello stesso genere, se vogliamo definirlo così, e in tutte quante le comparazioni in realtà è di meno se lo compari in quella maniera lì. Ad esempio, viene detto che è un survival horror, però nei survival horror solitamente c'è un buon sistema di combattimento, che in questo caso è volutamente, poi spiegheremo anche come mai, difficile, è volutamente tosto da affrontare, e tantissime altre meccaniche molto molto interessanti. Comincerei a parlarne di una che l'abbiamo brevemente accennata con le ore di gioco, che è quella del tempo, perché questo titolo, per come si presenta, è suddiviso in 12 giorni che scorrono. Loro scorrono, tu interpreti questo protagonista che all'inizio appunto uno solo in questa route iniziale, e ci sono questi 12 giorni che scorrono col tempo. Se non sbaglio un giorno dura 2 ore, se non qualcosina in più, e quindi il gioco può andare avanti da solo. Già questo è un piccolo elemento che ti fa capire che la storia non ruota intorno a te, ma tu sei semplicemente uno dei personaggi all'interno di questo villaggio dove è ambientato il gioco, che è composto da tante piccole comunità, da persone, da animali, da anche creature un po' diverse dal solito, e vive di vita propria. Un po' recentemente abbiamo parlato di Shenmue, che è un titolo che ha questa dinamica nel villaggio di Yokosuka, e tu appunto vivi e hai l'esperienza di quel villaggio. Qua abbiamo una cosa simile con questi eventi che continuano ad andare avanti, quindi la trama va avanti, quella che è la pianta stabile. In 12 giorni succede tutto, e ti viene detto anche abbastanza presto questa cosa in quella che è il prologo iniziale. Questa cosa io l'ho trovata già molto diversa dal solito, e per quello dicevo che è difficile da marketizzare. Di solito il videogioco, e questo l'abbiamo saputo anche nel nostro mega speciale che abbiamo fatto per il 100° episodio, in cui parlavamo di che cos'è per te videogiocare, tantissimi ci avete risposto dicendo: perché voglio essere un eroe, perché il videogioco mi permette di fare delle cose che non posso fare nella vita reale. In Pathologic in realtà è completamente l'opposto: non sei un eroe e fai tantissime cose, chiamiamole così, normali o realistiche. Il gioco gioca tantissimo con la tua psicologia e con la tua moralità in tantissime sfaccettature.
Se posso aggiungere, questa è proprio la parte cruciale, in un certo senso geniale, mi viene da dire, il fatto che ci sia questo scorrimento del tempo, insomma, che non si ferma come il tempo normale, insomma ce l'abbiamo e ci sfugge tra le mani. La cosa particolare è che, appunto, come detto, non è che il gioco sia particolarmente interessato al fatto che noi lo giochiamo o meno. Puoi benissimo anche far passare il tempo in maniera sciocca, perderti a guardare una cosa poco importante, a fare qualcosa di poco importante. Le quest scorrono, tu le perdi, avrai delle conseguenze che ovviamente potrai immaginare saranno abbastanza nefaste, ma tuttavia il gioco prosegue, non è che ti dice ah, hai fallito la missione, ricomincia dal checkpoint precedente. No, puoi andare avanti, poi ti assumi le tue responsabilità e le tue conseguenze. Sul fatto che non si possa essere, cioè non si sia eroi, è vero, proprio per il fatto che il tempo scorre e il numero di minuti e di risorse che puoi sprecare per una determinata cosa sono limitate, probabilmente non, almeno al primo gameplay. In realtà, se una persona è molto esperta e conosce il gioco come le sue tasche, si può fare tutto, però per una persona normale che si approccia la prima volta a questo gioco, probabilmente non riuscirai a fare tutto, quindi dovrai dare priorità ad alcune cose. Se farai alcune cose che magari senti che siano più simili a quelle che farebbe un vero eroe, ottimo, magari ti sentirai in pace con te stesso, ma potresti, non so, arrivare a un punto del gioco in cui non riesci più a proseguire perché hai voluto dare troppo a questa immagine dell'eroe senza macchie, senza paura, e magari ti conveniva essere un po' più disonesto, abbandonare certe persone che magari avevano bisogno di te. Insomma, a volte c'è da fare scelte complicate in questo gioco, e penso che fosse ovviamente una delle cose che volevano farci notare, ecco.
Io penso che questa libertà che ti danno proprio da open world, questo luogo, questa città è esplorabile in lungo e in largo, prendendoci il tempo che vogliamo, perché appunto la grande differenza con altri giochi survival ma anche RPG, perché comunque ci sono delle quest come i classici giochi RPG, ma il gioco non ti dice vai là entro quest'ora a fare questa cosa qua, lo scoprirai o a evento già fatto oppure con gli indizi che si trovano e che introducono un altro sistema che secondo me è la cosa che ho trovato più azzeccata e più geniale del gioco. Ma come dici tu, anche le run diverse, chi è esperto saprà già un certo tipo di meccanica e sarà più preparato. Ma ad esempio faccio il mio esempio personale, io non sono abituato a giocare a giochi del genere, quindi le prime volte, abituato magari agli FPS classici o comunque gli RPG in prima persona, vai in giro a cercare, a conoscere, e solamente dopo ti ritrovi a pentirti di alcune scelte, perché il gioco non ti aiuta fondamentalmente, ti dice solo le conseguenze di quello che fai. E quindi una componente di trial and error che ti obbliga in un certo senso a fare esperienza man mano che giochi e ripartire a giocare sapendo sempre più informazioni rispetto alla giocata precedente, e quindi magari essere più preparati, ne aumenta la longevità, ma è come effettivamente se tu stessi studiando o imparando qualcosa. Quindi una difficoltà di base già iniziale non da poco, però sopperita molto dal, come dicevo, dal sistema di indizi che è fondamentale per il gioco e la cosa più geniale che ho trovato.
Sì, tu ti riferisci al fatto che non ti vengono date delle quest dirette, non ti viene data una mappa proprio, c'è una mappa ovviamente, ci sono delle zone in cui ti viene indicato magari che ci potrebbe essere qualcosa di interessante, ma non ti viene proprio fatta una lista in, non so come potrei pensare un Fallout magari, dove hai il tuo schermino e ora devi fare questo perché abbiamo queste informazioni, eh? No, qui ho visto che hanno tentato una sorta di come entrare nei pensieri del personaggio, c'è una sorta di mappa mentale nel quale magari c'è un punto di partenza, in uno di questi giorni c'è un problema che abbiamo verificato, c'è un problema, c'è un qualcosa che vorrei scoprire, come potrei farlo, forse qualcuno mi potrebbe aiutare, forse non so, i ragazzi che girano per la strada hanno qualche informazione, potrei andare a chiederlo loro. E poi ti viene dato insomma questo imbecco, ma non è che necessariamente sia proprio ovvio quello che devi fare, in realtà è abbastanza chiaro, comunque un minimo di ragionamento, il gioco prosegue, non è che c'è bisogno di essere Einstein, altrimenti non l'avrei giocato, non sarei stato in grado.
Sicuramente questa mappa mentale ti aiuta a capire cosa si può fare, ti fa pensare tantissimo in realtà, proprio come il personaggio che stai interpretando in quel momento, ed è un miglioramento, uno dei miglioramenti che ci sono da Pathologic 1, dove questa c'era ma forse per problemi di traduzione, forse per altro, era abbastanza tostino capire effettivamente cosa fare. Ci sono dei momenti in Pathologic 1 in cui non sai che cavolo fare, e anche puoi sfruttare alcuni bug del gioco per avvantaggiarti, che è una cosa che qua hanno cercato di togliere in tutte le maniere. Mi viene in mente ad esempio, e parliamo proprio di come è fatto questo gioco, siamo in prima persona, giriamo per questo villaggio, una cosa che è uno spoiler però in realtà è scritto dappertutto e lo dice anche il nome stesso, c'è una piaga, una malattia che girerà per il villaggio durante questi 12 giorni, e questa cosa si riflette un po' ovunque, non è mai presentata come un grande evento il fatto che arriva la piaga, ma arriva ad un certo punto e sarà nostro compito cercare di debellarla in qualche maniera. Questo è proprio la sinossi super stringata di cosa succede, ma il gioco non è solo questo, anzi è tantissimo altro. Ma la cosa interessante della mappa mentale che abbiamo detto è che, per come funziona la mappa mentale, è una serie di rami che si diramano proprio, scusate il gioco di parole, e che possono diventare, collegarsi ad altri elementi proprio come delle sinapsi e vari neuroni. Ma succede a volte che se non facciamo qualcosa, se non interveniamo in una di queste quest, viene tagliato quel ramo e ci perdiamo tutta una parte della storia, che può essere un bene ma può essere anche un male, perché magari abbiamo deciso di tagliare e di sacrificare questa cosa che può essere una pista che non ci porta da nessuna parte per intraprenderne una più redditizia. Questa cosa rende queste quest neanche delle quest in realtà, perché una quest è quando tu hai una missione da fare e hai una sorta di premio alla fine. Qua il premio non è mai chiaro e lo scopri solo facendola la quest, e a volte devi interrogarti se vale la pena farla, perché appunto è tutto un bilanciamento di risorse, ce ne sono tantissime all'interno del gioco. Però credo che la risorsa questa qua sia difficile da definire, il fatto se vale la pena o no fare qualcosa gioca tantissimo insomma col tuo cervello e, come dicevamo prima, con la tua moralità del momento.
Direi che ci sono almeno un paio di casi in cui fare una tra virgolette quest è letteralmente deleterio, ma non lo puoi sapere prima.
La cosa che ho trovato particolarmente interessante di questo sistema è, al di là del fatto che non è immediato ed imperativo, anche il sistema dei nodi con i vari pensieri che possono scaturire da qualsiasi cosa, cioè non solamente dagli eventi che capitano ma anche solo dagli oggetti che troviamo esaminandoli, magari prendiamo una bottiglia con un'etichetta e questo magari ci fa pensare a qualcosa e si crea un nodo nuovo all'interno della nostra mappa mentale. Questo è di grande aiuto anche per evitare magari delle informazioni che in quel momento lì non sono sono fondamentali per quello che magari stiamo cercando. Infatti apparirà un nodo più lontano rispetto agli altri e sconnesso, quindi sapremo che quella pista porta da qualche parte che però magari non è relativa in maniera particolare a quello che stiamo cercando. Molto interessante anche per come ci viene detto quello che scopriamo. Faccio un esempio: nel gioco ci sarà una persona che sarà attaccata dalla polizia locale, che l'avranno scambiato per noi e noi avremo la possibilità di salvarlo o meno, quindi comunque abbiamo la libertà di comportarci come ci pare. Se lo salveremo, in un gioco classico, un RPG, abbiamo il classico diario, il journal, che ci magari ci scrive: stavano aggredendo uno che mi somiglia, pensando che fossi io, l'ho salvato, tutto è andato bene. In questo caso Pathologic 2 non fa una cosa del genere, ci dà solo un indizio intelligente, perché dal punto di vista investigativo è importante, ovvero non tanto che noi abbiamo salvato una persona che era stata scambiata per noi, ma che le persone nella città che l'hanno aggredito si possono sbagliare sull'identità delle persone, e questo magari potrà essere utile più avanti, fingendoci effettivamente noi un'altra persona. È un sistema molto intuitivo e non banale, che fa effettivamente lavorare molto il cervello dal punto di vista del trovare le soluzioni a problemi, perché questo gioco non ti dà una versione sola di come tu possa andare avanti, lascia molto spazio all'inventiva.
Sì, mi piace molto il fatto che hai detto intuitivo ma non banale, perché non voglio ora rimanere troppo su questa questione della mappa mentale, ma molto bella l'idea, come hai detto tu, che all'inizio magari un'informazione ti viene presentato che sì, esiste questa cosa, ma è lontano dal resto dei nodi di questa sorta di diagramma, no? Quindi sembra che non abbia una gran rilevanza. Poi mano a mano prosegui, trovi qualcosina, qualcos'altro. Qual è quella storia in cui c'è la bambina che segue le briciole e prima o poi arriva dove deve arrivare, non ricordo esattamente qual è, ma insomma...
Pollicino.
Esatto, Pollicino. Tu segui queste briciole e poco a poco magari ti arrivi a un punto in cui ti ricolleghi a qualche altra cosa che era centrale, la cosa principale che stavi facendo. C'era una cosa secondaria che sembrava inutile, invece salta fuori che probabilmente sono collegate. La cosa bella può essere che magari in questa mind map arrivi a vedere che le due cose sono collegate, c'è un punto centrale, un nodo centrale, non sai qual è perché non ci sei ancora arrivato, ma il gioco ti dà già un'intuizione, ti dice già: se tu cerchi di mettere insieme queste due cose, probabilmente arriverai alla soluzione di entrambe. La soluzione forse è una parola grossa, ma insomma a qualcosa che le mette in relazione. Quindi è interessante che ti dia degli indizi, ma non è troppo diretto, appunto.
Ecco, questo è l'elemento investigativo del gioco, dove noi dobbiamo scoprire cosa fare, come salvare questo villaggio, che sembra essere lo scopo che viene detto insomma nel gioco. E a questo si contrappone tutta la parte di gestione survival, che appunto lo accomuna più a un survival horror, come a volte viene detto, anche se effettivamente l'effetto horror c'è poco, perché non ci sono mostri, non ci sono jump scare, non ci sono tutte queste dinamiche, ma è più un horror psicologico e quindi molto realistico da quel punto di vista. Ma quelle che sono le meccaniche che si vedono di realismo sono le varie barre di energia che abbiamo a disposizione, ce ne sono tantissime rispetto a un gioco normale. Solitamente, che ne so, abbiamo salute e mana, mi viene in mente da un RPG classico, e qua c'è un po' di elemento RPG. Qui abbiamo la salute, abbiamo la barra dell'immunizzazione, che è una barra che determina quanto siamo malati di questa piaga insomma che affligge il villaggio. Abbiamo la stanchezza, che è un elemento nuovo rispetto a Pathologic 1, che ci evita di poter correre ovunque, e quindi c'è anche una gestione dello spazio molto interessante, perché non hai il fast travel, ma il fast travel costa tantissimo
e forse non è neanche particolarmente fast.
Sì, esatto, tra l'altro non è fast perché il tempo passa lo stesso. Inoltre hai fame, sete e anche l'energia, insomma, quindi c'è tantissima roba dentro. Ciascuna di queste bisogna tenerne conto, ed è un bilanciamento che se mangi ti viene sete, se non bevi ti stanchi, se non bevi ti cade la salute, se sei con poca salute la tua immunità scende, quindi è più probabile ammalarti. Tutta una serie di meccaniche interconnesse che però, se ci pensate bene, è quello che succede nella vita reale. Se non mangi, se non bevi, sono tutti bisogni che abbiamo e che vengono tradotti nel gioco, e che sono meccaniche che noi magari diamo per scontato, oltre al fatto appunto dell'investigazione di cui abbiamo parlato. Quindi a volte ti devi programmare in certo senso la strada, perché dire: non posso andare là perché devo mangiare, e perché effettivamente sono domande che ti faresti nella vita reale, ma che in un videogioco magari te le fai molto più raramente, soprattutto quando si tratta di tempo, tra l'altro, che è una cosa che andiamo a rimarcare. Come ha detto Fab prima, è il tempo che scorre come nella vita reale, poi è tutto compresso, diciamo, però le dinamiche sono le stesse. Il gioco cerca tantissimo di farti immedesimare come se fossi dentro il gioco a vivere la tua vita in quel momento lì, quei 12 giorni, con tutte le conseguenze del caso. Aggiungo giusto un attimo, per finire il quadro di quello che facciamo all'interno del gioco: noi andiamo in giro e visitiamo le varie persone. È a volte è stato definito un walking simulator, in cui devi andare da una parte all'altra a parlare con la gente e basta. Parlare con le persone è una cosa che si fa veramente tanto, e che ho trovato un'idea geniale dal punto di vista grafico, come vengono resi questi dialoghi, perché sono unici, secondo me. Avrebbero potuto potuto mettere i modelli 3D che sono fatti con Unity, al tempo nuovo sistema di renderizzazione, molto belli, io l'ho trovati molto stilizzati. Però nel momento in cui andiamo a interagire con una persona, la scena cambia, diventa completamente a sfondo nero e vediamo solo un primissimo piano della persona con il testo a fianco che ci sta parlando. Questa cosa è una scelta teatrale molto importante, perché dalle facce, dalle espressioni di queste persone riesci a capire anche qualcosa, se ti stanno mentendo, non ti stanno mentendo, se sono contente di vederti, no. E anche come la luce viene utilizzata in questo frangente è importante, perché appunto sfondo nero, immaginatevelo come se fosse su un teatro con lo spotlight, e la persona viene inquadrata da diverse angolazioni. Ci sono personaggi più cattivi, ad esempio mi viene in mente Griff, come appare all'inizio, povero. Che poverino, esatto, capirete anche perché, viene ripreso da sotto con una luce che appunto lo fa sembrare quasi un mostro, alcuni che sembrano più pallidi, alcuni che sembrano più in ombra perché sono più timidi o magari non vogliono, non sono così contenti di vederci. Tutta una serie di piccoli accorgimenti che hanno voluto mettere in mezzo, ed è una scelta coraggiosa quella di togliersi, diciamo, dal mondo di gioco per mostrare questi dialoghi, ma al tempo stesso traduce un po' quando stai parlando con una persona. Quando sei concentrato a parlare con una persona non esiste il mondo intorno, stai parlando con quella persona, no?
Strizza un po' l'occhio ai vecchi giochi di ruolo, dove e al tempo era per questioni tecniche, perché non potevano renderizzare personaggi in tempo reale e non c'era ancora il 3D. Quando interagivamo con un personaggio non giocante, veniva aperta una finestra di dialogo con la faccia bella grande del personaggio e con il dialogo. In questo caso gli stessi sviluppatori hanno spiegato che questo sistema, questa scelta stilistica per quanto riguarda i dialoghi, che sono, come detto da Ace, una parte fondamentale di questo gioco, è stata fatta apposta per non far distrarre il giocatore con eventuali elementi di sfondo. L'importante è la persona con cui stiamo parlando e quello che ci dice. Avremo le scelte multiple e sarà molto importante capire e anche chiedere molte cose, perché ci sono dialoghi che per essere completati del tutto richiedono anche svariati minuti. C'è tanto da leggere in questo gioco e tante informazioni che vengono date, quindi il mantenere al minimo la visuale e focalizzarsi sulle parti importanti è stata una scelta veramente molto oculata e fondamentale anche in questo caso.
Sì, come hai detto, ricorda certi giochi di ruolo. A me personalmente ha ricordato anche in parte Morrowind e Oblivion. Mm-hmm. C'è quella sorta di zoom sulle facce. Sì. Però appunto non è esattamente uguale, perché qui è anche questo sfondo nero proprio completamente rimosso l'esterno. Vogliono proprio che ti concentri. Non vorrei ci fosse un malinteso prima, Ace, perché hai detto che puoi anche intuire cosa pensano dalle loro facce. Questo è vero, però non è, nel senso, è vero perché certi modelli sono fatti in maniera per essere molto espressivi. Penso per esempio all'Inquisitore, a un certo punto ci dà subito un'impressione di che genere di persona è lei, anche solamente vedendola in faccia. Però non abbiamo un sistema, non c'è un sistema come in L.A. Noir, se vuoi, dove lì proprio palesemente il gioco diceva questo sta mentendo, questo invece è onesto. Non è così ovvio, c'è molto da leggere, ecco, più che da guardare.
Sì, esatto, non è proprio una meccanica di gioco quella lì, che come è in L.A. Noir.
Sì, è un'impressione che puoi avere, però
è un'impressione che puoi avere, e credo che questa cosa si vedrà soprattutto quando usciranno anche le altre route, perché ad esempio in Pathologic 1 incontri gli stessi personaggi e a seconda di chi sta interpretando questi personaggi si comportano con te in maniera completamente diversa, perché ci sono alcuni che ti odiano uno dei personaggi e invece sì, apprezzano l'altro. E questo si vede dalle fazioni di gioco, dalle famiglie, insomma, quando entreremo un po' più nel dettaglio di questa cosa. È molto importante questa cosa, anzi ti aiuta a vedere le varie sfaccettature. In questo mi sembra molto Game of Thrones, anche per come è scritto, parlo proprio dei libri, delle cronache, perché lì vedi punti di vista diversi e vedi come si intreccino le trame di tanti personaggi e come i rapporti con ciascun personaggio siano diversi. Questa cosa è fondamentale per costruire personaggi tridimensionali, no? Perché altrimenti, che ne so, il bullo del quartiere sarebbe bullo con tutti, poi magari va a casa e parla con sua madre e con sua madre non si comporta da bullo. Quello dà tridimensionalità al personaggio, capite? Dal punto di vista proprio teatrale di interpretazione, nei film anche così ovviamente. E quindi è un modo per veicolare uno storytelling in maniera efficace, e questo si vede già in questa prima edizione, chiamiamola così, prima route, con la ruspice, diciamo una parola in più
una parola semplice,
esatto, una parola semplice che vi potete andare a cercare mentre state ascoltando la puntata, e poi insomma vi raccontiamo qualcosa di più.
Una cosa che ho trovato positiva del gioco è in controtendenza con quello che abbiamo detto fino adesso, che questo gioco non ti aiuta in nessun modo, soprattutto all'inizio, senza che noi sappiamo niente, perché non ci dice niente, è la mappa di gioco. Come hai detto, Ace, la reputazione è molto importante, la reazione che hanno i personaggi con noi è fondamentale per sbloccare determinati dialoghi piuttosto che gli altri, e la mappa in questo caso è forse l'unico mezzo utile che abbiamo per tenere traccia di tutto questo, perché nella mappa della città o delle zone divise in vari settori, la mappa ci dice com'è la situazione della nostra reputazione e anche poi della piaga che scriveremo dopo. Quindi abbiamo sempre la possibilità di tenere d'occhio com'è la zona nella quale ci stiamo inoltrando. Se ad esempio avremo una reputazione bassa che ci odiano, sarà abbastanza normale che una volta che entrati in questa zona verremo attaccati e i dialoghi non saranno favorevoli. È un piccolo aiuto che secondo me gli sviluppatori hanno per forza di cose dato, perché veramente c'è talmente tanta libertà che però non avere niente come faro o almeno come piccolo aiuto sarebbe stato forse eccessivo.
A me personalmente la mappa sembra quasi un'oasi di salvezza, per, sia per le ragioni che hai detto ma anche perché probabilmente giocandolo si nota quasi subito, ma anche se abbiamo detto che il tempo scorre inesorabile, ci sono certi menu in cui il tempo non scorre, e uno di questi è quando tu guardi la mappa, l'inventario. Non quando guardi l'inventario di per esempio un cassetto in cui stai prendendo qualcosa, una sorta di loot diciamo, in quel caso lì il tempo scorre, ma quando tu guardi il tuo stesso inventario o la tua mappa hai tempo di, non dico rilassarti, ma magari di fermarti un attimo e dire ok, ho un paio di ore prima che questo giorno finisca, ho queste tre cose da fare, qual è il percorso che mi sembra più logico dal punto di vista di riesco a evitare la peste, oppure ci passo lo stesso in mezzo perché non ho tempo, oppure faccio un percorso rispetto a un altro perché così è quello che in realtà mi permette di risparmiare più tempo prendendo più quest possibili. Una parte abbastanza importante, ci troveremo a guardare quella mappa più di quanto vorremmo, ma penso sia meglio quello che non l'alternativa di avere sempre una mappa a disposizione mentre ci stiamo muovendo. Faccio l'esempio di The Witcher 3, tanto per dire un gioco che tutti conosceranno. Il modo migliore per giocare quel gioco, personalmente, come ho scoperto quando lo giocai tempo fa, è di togliere la minimappa. In questo modo tu stai effettivamente guardando quello che hai davanti, stai effettivamente cercando di immergerti fino a un certo punto nel mondo in cui sei, mentre invece se hai quella mappa che costantemente lì sotto ti indica la direzione in cui devi andare, non so voi, ma io ho trovato che il 99% del tempo guardo la mappa, non sto neanche guardando quello che ho davanti, quindi diventa un po' uno shortcut, una scorciatoia un po' troppo facile. Invece così, sì, magari devi aprire e chiudere il menu parecchie volte, risparmi del tempo comunque in patologici, quindi quello veramente è la cosa fondamentale. Non credo che c'è chi si lamenterà del fatto che oh, mi si è fermato il tempo, che peccato. Però sì, c'è da pianificare un attimo e la mappa è, penso, lo strumento centrale con cui si fa.
Ecco, proprio su questo, la gestione di quella che è la risorsa del tempo è, vedete, al contrario, cioè non ti basta il tempo per fare qualcosa, quindi il gioco decisamente non ti mette come protagonista eroe. Ed è curioso, come tu hai citato prima Morrowind, quindi Elder Scrolls, e adesso The Witcher, perché entrambi questi titoli sono vittime di quello che viene detto come dissonanza ludonarrativa, che è una cosa molto interessante. Cioè molto spesso i giochi ti mettono come protagonista buono e poi effettivamente quello che fai nel gioco magari è uccidere tutti quanti e andare a rubare dappertutto. È una cosa che succede molto spesso negli RPG, no? Se ci pensate, questo gioco è fatto in modo che quando tu vai a rubare nella casa di qualcuno lo fai perché hai bisogno di farlo, perché ti manca un pezzo di pane per poter sopravvivere. Quindi sono scelte che fai e fa il personaggio che sta giocando, ma lo fa il giocatore appunto perché è costretto a fare quella determinata cosa. Così come mi viene in mente un aspetto che a me ha lasciato molto molto stranito, ecco, lo stranimento ne parleremo, è il fatto che ad esempio ho venduto una pistola per potermi permettere i soldi per prendere delle medicine, che è una cosa che in un FPS non farei mai, però qua sei in certo senso costretto a farlo. Ho preferito fare quello ed è servito fino a un certo punto, almeno un giorno in più, ecco, che è un'altra delle situazioni in cui ti senti. Il gioco è difficile non solo appunto dal punto di vista di gestione delle risorse, ma anche dal punto di vista emotivo, perché è un gioco dove sembra che non ci sia una vittoria, sembra che tu sia sempre contemporaneamente a provare claustrofobia ed agorafobia, perché sei in uno spazio ristretto che è un villaggio in mezzo al nulla, ma contemporaneamente in uno spazio in cui non c'è nessuno ed è grandissimo quando sei all'esterno, perché appunto vedi la steppa sconfinata. Ti mette proprio a disagio, e forse è per questo che non è stato capito da tante persone, perché si aspettano appunto di essere supereroi, in realtà qua il gioco ti mette davanti a tanta crudezza, tanto straniamento, e molto spesso, e quindi questo è l'aggancio che volevo fare col mondo del teatro di nuovo, con quelli che sono i collegamenti col teatro di Brecht e il teatro di Artaud, che sono entrambi molto diversi tra di loro, ma entrambi elementi che ci sono all'interno di questo gioco. Il teatro di Brecht è il teatro dello straniamento, quindi un modo per raccontare le storie in contrasto a quella che è il fare, che ne so, il musical, dove tutto è fastoso, tutto è grande, sopra le righe, ecco. Il teatro di Brecht è sempre stato sottotono, ma con tantissima emozione, tantissimo caricamento di quello che succede, e fa pensare allo spettatore, quindi perfetto, diciamo, come quello che abbiamo descritto adesso nel gioco. Dall'altra parte il teatro di Artaud è il teatro crudele, quello che vuole mostrare proprio il fatto che il teatro sia non una rappresentazione della realtà, ma sia una forma di espressione tutta sua, e quindi il fatto di guardare uno spettacolo teatrale, tu stai guardando in realtà contemporaneamente degli attori che stanno facendo delle cose e contemporaneamente dei personaggi che stanno facendo delle cose, quindi molto complicata, diciamo, come situazione, ma entrambe sono molto utili per poter prepararsi a questo gioco. Ecco, questo gioco secondo me ha bisogno di tanta preparazione, nel senso da sgomberare la mente da qualunque tipo di preconcetto sul videogioco, perché poi si presenta e rischi di essere sempre deluso da quello che ti aspetti. Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
Sì, dall'altra parte non vorrei comunque spaventare. Comunque si può giocare e uno poi sì. Lo apprezza o non lo apprezza per quello che è. Tra l'altro, tu hai parlato del teatro, varrebbe la pena dire che non è che ci stiamo inventando nulla. Il gioco ci butta proprio in faccia l'idea che noi siamo personaggi. Siamo personaggi, ovviamente. Ancora di più, siamo giocatori che interpretano un personaggio. E all'interno di quella che letteralmente è un'opera teatrale, subito il gioco si apre con un palco e quindi non lascia spazio a dubbi o non ci stiamo inventando che avevano proprio in mente questo. Ci sono alcune questioni interessanti, cioè che il gioco letteralmente inizia. Noi abbiamo detto questo è un remake, non è esattamente un sequel, però effettivamente lui ti dice: ok, sei in questa rappresentazione teatrale, la prima volta che è stata fatta questa rappresentazione teatrale è finita molto male. Loro dicono, e tu puoi immaginare che voglia dire che il gioco è andato male, oppure che chi l'ha giocato non lo ha capito, oppure che chi l'ha giocato lo ha giocato male e il villaggio è stato distrutto da questa peste. Puoi immaginarlo come vuoi, però lui dice: ok, lo puoi rigiocare, hai di nuovo, lo puoi rigiocare, nel certo senso possiamo riprovare l'opera teatrale in questa nuova forma. Verrà meglio, verrà peggio? Non è ovvio, dipende appunto anche dalla nostra volontà di arrivarci in fondo. Tu hai parlato del teatro della crudeltà, quel nome non ho mai capito io se effettivamente intenda trasmettere l'idea che il teatro deve essere crudele, deve colpire lo spettatore. Certamente questo è un gioco che nello spettatore, che è anche contemporaneamente attore, lo colpisce abbastanza. Probabilmente penso fosse più un'idea di cercare di far entrare lo spettatore nello spettacolo. Anche in questo caso il gioco fa esattamente questo. Sì, diciamo che questi due nomi, Brecht Artaud e Antonin Artaud, sono spesso citati quando si discute questo gioco. Ora io non sono un esperto di teatro, quindi non so dire se siano i due esempi migliori o peggiori. Non c'è dubbio che il gioco sia abbastanza surrealista, e il periodo storico di questi due titani, se vuole, del teatro è quello più o meno i primi del Novecento. Magari ci sono intuizioni migliori, più sensate, più agganciate, noi non le sappiamo, quindi anche chi ascolta questo podcast, se ha intuizioni, dovrebbe farle sapere comunque, perché spesso noto che si discute il gioco, si discutono le meccaniche e la storia in generale, ma si entra abbastanza poco in qual era il metodo con cui questo gioco è stato creato, in un certo senso, ora per non essere troppo, per non darsi troppe ari, però insomma, quali sono le premesse o le ispirazioni che hanno usato per inventarsi questo gioco. Comunque, considerando che dal 2005 al 2019 ci hanno lavorato, devo supporre che ci abbiano pensato su abbastanza, che non sia una cosa campata per aria solamente perché volevano fare un gioco che colpisse un po'. Tra l'altro quello, ora non voglio andare avanti troppo tempo, ma prima hai parlato del fatto che dobbiamo fare delle scelte e c'è questa sorta di dissonanza ludonarrativa, no? Che magari in altri giochi ti viene detto sei un eroe senza macchia, senza paura, e poi uccidi a destra e a manca. A me ricorda abbastanza The Last of Us. Ci sono certe scene in cui vengono presentate morti di certi personaggi, anche cattivi, come questo fatto epocale, questa cosa che ti deve far pensare molto, e poi il gameplay è tu che massacri letteralmente persone senza volto, e va bene, il gameplay è quello, non c'è niente di male, però cozza un po'. Qui ci sono certe situazioni in cui devi appunto decidere se vuoi essere un eroe o no, ma il gioco non ti impone questa maglia, questa gabbia. Puoi anche decidere che no, non sei l'eroe senza macchia e senza paura, vuoi solamente finire il gioco e prendi tutte le opportunità che hai. C'è una piccolissima quest, in realtà, un gruppo di quest molto, le chiamo quest ancora qui per semplicità, ma insomma di avvenimenti che succedono a un certo punto, quando questo villaggio è già ingolfato dalla peste. Può capitare che in una zona appunto che sta venendo distrutta sostanzialmente, dove ci sono malati e poco altro, tutti gli altri sono fuggiti, in uno dei quartieri, può capitare che senti delle urla di bambini che piangono essenzialmente all'interno di una casa, e lì ti chiedi: ok, dovrei fare qualcosa? C'è qualcuno che si aspetta che io faccia qualcosa? Perché puoi andare effettivamente e cercare di vedere se riesci a salvare questo bambino, o magari non c'è un bambino, insomma non lo sai neppure qual è la situazione, ma nel farlo potresti infettarti tu stesso, perdere del tempo, perdere dell'energia, appunto abbiamo parlato della gestione della vita. Sì, ci sono queste barre, appunto c'è questa di immunità e poi di infezione nel caso uno malauguratamente, ma capiterà, si infetti, però c'è anche proprio una barra di energia, quando questa arriva a zero uno, diciamo che le sue reazioni metaboliche di interesse solo per gli storici, per citare Miles Edgeworth, non so se qualcuno ha presente quello che stai dicendo, insomma diciamo che sei schiattato a quel punto quando arrivi a zero, quindi è una cosa che va considerata. puoi benissimo dire, vabbè, il bambino non mi riguarda, non so chi sia, voglio comunque arrivare alla fine del gioco, e ci sta.
Quindi, come giustamente ha detto Fab, il gioco si apre come una sorta di quello che succede dopo il game over del gioco precedente, così l'ho interpretato io. È molto particolare, insomma, come viene presentato, perché già ti dice, la prima cosa che senti è hai fallito o una cosa del genere. Tra l'altro c'è tantissimo di preveggenza di quello che succederà nel gioco e ti viene detto subito, perché appunto il prologo è una serie di tanti sogni che sono appunto una cosa molto surrealista da quel punto di vista, che ci mostrano corpi per strada morti, soldati che stanno bruciando, stanno per fare esecuzioni. Sono tutte situazioni che vivremo nel gioco e che già, come dicevo da subito, il fatto che c'è questa piaga all'interno del villaggio già lo vediamo, perché vediamo i personaggi che poi andremo a conoscere, che sono già presenti, e questa piaga si vede, insomma, che affligge già il villaggio. Una cosa che ho trovato molto interessante è come passiamo tra un sogno e l'altro, se vogliamo dirlo così, perché siamo all'interno di un viaggio in treno. Noi siamo questo aruspice che, se non l'avete cercato su Google, è abbastanza facile, però è una parola azzeccatissima secondo me, perché sono quei sacerdoti dell'antica Roma che guardavano dentro le viscere degli animali per prevedere il futuro. Quindi è già una parola che da una parte è un sacerdote, da una parte è un medico, quindi è una figura a metà tra i due. E effettivamente il nostro protagonista, che si chiama Artemy Burak, è una ruspice, è uno studente, chiamiamolo così, di medicina, che sta tornando a questo villaggio che non ha un nome, si chiama il villaggio sul fiume Gorkon, che appunto conosciamo, ed è quello che è il fast travel che vi dicevo prima, cioè abbiamo la possibilità di navigarlo pagando i traghettatori, ma appunto ci vuole il tempo per andare da una zona all'altra. Noi stiamo tornando a questo villaggio perché abbiamo ricevuto una lettera da nostro padre, che è appunto Isidor, quello che era il medico del paese. Questo prologo iniziale, quindi prima che scendiamo dal treno, contiene tantissima roba di quello che succederà, come dicevo, e già vediamo alcune cose interessanti, perché ci sono dei momenti in cui la parte di teatro viene fuori con alcuni personaggi che fanno parte appunto di queste zone iniziali, elementi che sono a loro volta duplici nel loro abbigliamento. Ci sono delle figure che sono gli esecutori, come vengono chiamati, che sono queste figure imponenti, vestite di tutto punto, quindi non riesce a vedere il volto, e hanno delle maschere da corvo, quindi hanno questo scheletro, insomma, questo teschio di corvo in faccia, che però assomiglia, che quindi il corvo, diciamo, ti fa venire in mente tutte quante le parti di carogne, di morti e cadaveri, ma dallo stesso tempo sembrano un po' le maschere del Cerusico, e quindi quello che era il medico di Venezia, insomma, delle maschere di Venezia. Vedete che anche qua c'è una dualità tra quello che è la parte medicina e la parte spirituale, ecco. E il fatto che Artemy Burak sia il protagonista, quindi la ruspice, è un modo molto diverso di affrontare il gioco, perché, e cito di nuovo Pathologic 1, in Pathologic 1 l'ordine in cui vivi questi tre personaggi è partendo da il primo, che è un laureato, è quello che viene chiamato il bachelor, che è appunto uno studente di medicina che viene da fuori, quindi è un outsider che va all'interno della città e che avrebbe senso per farti capire meglio la città, perché non conosci niente, e poi via via diventa sempre qualcuno di più familiare col territorio, la ruspice, e poi infine quella che nella traduzione italiana viene chiamata la devota, ma sarebbe il changeling in inglese.
Ho visto anche che la traduzione italiana di Pathologic 2, qui non ufficiale, lui l'ha chiamato trovatella, però in ogni caso è questa figura, ecco. Sì, del folklore, che vi potete cercare se volete, il changeling,
però comunque delle figure che sono legate alla cura, all'affrontare in qualche modo questa piaga, e quindi da quel punto di vista sei tenuto, diciamo, a debellare la piaga, però l'affrontano in tre maniere completamente diverse. La scelta appunto nel remake Pathologic 2 di partire dalla ruspice è un po' la figura di mezzo, e quindi per quello l'ho trovata molto più azzeccata, perché ti fa conoscere i due aspetti fondamentali. Questo gioco vive tantissimo di dicotomie, di temi, e una, insomma, delle prime che si può dire è quella appunto tra l'essere medico, e quindi il progresso tecnologico, la medicina vera e propria, la parte medicale vera e propria, che appunto poi è legata a quello che è il laureato, il bachelor, e dall'altra parte invece la parte spirituale, più legata a territorio, alla tradizione, e vedremo, insomma, che di tradizione e di folklore ce n'è tantissimo in questo gioco, già a partire dalla colonna sonora, che è una roba incredibile, che mescola canti della steppa con una lingua che sembra un po' la lingua della steppa, che è inventata ma assomiglia un po' al mongolo e quelle zone lì. Insomma, è particolare come situazione, perché sei nella steppa russa ma contemporaneamente sei in una città di finzione. Ci sono tanti riferimenti al luogo, ed è un folklore che si può trovare, appunto, anche il changeling stessa, Fab, ha detto che fa parte del folklore, perché sono tante leggende, in certo senso, che qua vengono interpretate in una maniera puntuale, devo dire unica, perché poi ha tutta una sua lore, se vogliamo usare il parolone famoso che si usa per definire le storie, che si può esplorare se uno vuole, se ha il tempo, tornando parlare di una delle meccaniche.
Di per certo è che il gioco già da subito, proprio nella storia, già non ci aiuta per quanto riguarda le meccaniche di gioco e le informazioni, ma non ci rende facile nemmeno l'arrivo in questa città, in questo paese, perché noi veniamo da fuori, arriviamo in questo contesto della steppa con le sue tradizioni, con le sue diffidenze, che allontana un po' la tecnologia e quello che sono le grandi città, e veniamo subito accusati, appena arrivati veniamo accusati e aggrediti dalla gente del posto perché ci sono stati degli omicidi e credono siamo stati noi, quindi mettiamo subito di fronte le difficoltà di doverci difendere sia fisicamente ma sia anche verbalmente dalle accuse, ed è una situazione assolutamente non facile, pensando che non sappiamo ancora niente della città, non sappiamo cosa è successo, cosa sta succedendo, nemmeno nostro padre che ci ha mandato la lettera sappiamo cosa è successo. E la nostra prima quest, se vogliamo chiamarla così, la nostra prima parte del gioco appena arrivati nel primo giorno, è scagionarsi in un certo senso e comunque far capire che noi siamo qui per aiutare e cercare anche di capire cosa sta succedendo. Conosceremo i primi personaggi che ci aiuteranno anche appunto a essere scagionati o comunque avere qualcuno che ci copra le spalle e iniziare a fare anche le prime raccolte di materiale, perché noi, come abbiamo detto, dobbiamo mantenerci, dobbiamo sopravvivere, non solo portare avanti la storia. E questo, ed è una meccanica che non abbiamo ancora citato in un certo senso, è il baratto, perché ci sono sì i negozi e quindi all'interno della città potremo andare a prendere l'acqua, il cibo, le medicine e il vestiario, ma man mano che andremo avanti e in base al poi quello che succederà con l'arrivo della piaga, sarà sempre più difficile trovare i beni di prima necessità e fondamentali per la sopravvivenza, e allora ci sarà anche la possibilità di barattare con gli abitanti di questo paese, di questa città, e non sempre vorranno le stesse cose, dipenderà anche con chi interagiremo. Ed è una cosa che ho trovato molto azzeccata e molto verosimile, perché in questa città ci sono anche bambini e magari con gli adulti, con i commercianti, cercheranno di fare i loro interessi, invece con i bambini sanno fino a un certo punto. È rimarcato in questo caso il fatto che i bambini ne sanno fino a un certo punto e non sanno il valore effettivo di certe cose, quindi magari chiederanno una cosa banalissima, in cambio ti daranno una cosa che per loro magari non ha nessun significato in quel momento, ma che per noi sarà fondamentale, ad esempio medicinale, loro non se ne fanno nulla. Però anche questo, ed è interessante come hanno implementato questa meccanica, via via che il gioco prosegue nelle varie giornate, in base proprio a come cambia lo scenario all'interno della città, cambiano anche cosa la gente vuole, perché se finiscono i generi alimentari, la gente vorrà generi alimentari per barattare, magari prima ce li aveva, in questo caso chiedono proprio quello che serve, ed è un'esperienza in evoluzione, anche qui di scoperta. Noi pensiamo di andare sempre dalla stessa persona, e qua l'abbiamo detto un sacco di volte per ricordare gli RPG e i GDR, dove il mercante vende sempre la stessa cosa, il fabbro ti venderà sempre spade via via diverse, ma sempre spade ti venderà. In questo caso invece lo stesso personaggio ti darà cose differenti e starà a noi poi ogni volta andare a informarci con queste persone.
In difesa dei poveri bambini del villaggio, vorrei solamente dire che effettivamente dal nostro punto di vista adulto sembra che quello che stiamo dando loro rispetto a quello che loro danno a noi sia quasi senza valore. Per esempio capiterà spessissimo che noi daremo loro delle noci, delle cose assolutamente irrilevanti, e loro in cambio ci daranno magari degli antibiotici che ovviamente hanno una loro importanza durante una piaga e un'epidemia. Però c'è una, diciamo, anche lì sempre si collega su questa storia del folklore, delle leggende che, diciamo, girano intorno a questo villaggio. Nel DLC The Marble's Nest, che tra l'altro prima Ace hai detto giustamente che era una demo originale per chi aveva aiutato nel Kickstarter, ma ora è disponibile anche comprandola come parte del gioco, e a un certo punto c'è un momento, una cosa che si può notare, in cui viene rimarcato che all'interno delle noci, letteralmente dei frutti, di queste cose, queste frutta secca sostanzialmente, è possibile, secondo la tradizione di questo villaggio ovviamente, che si rifugino gli spiriti di persone o di idee importanti. Quindi dal punto di vista dei bambini, loro ti stanno dando qualcosa che non gli interessa, del resto degli antibiotici, e in cambio stanno ricevendo qualcosa di magico, di incredibile. Può anche darsi che abbiano ragione loro, però noi siamo adulti, vediamo le cose in maniera diversa. Anche se Artemy Burak, appunto, l'unico protagonista che per ora possiamo giocare, anche lui ha vissuto nel villaggio quando era bambino, quindi queste cose bene o male le dovrebbe sapere. Siamo noi che non le sappiamo e magari le scopriamo quasi per caso discutendo con i villagers, in un certo senso. Oltre a questo, Yuga, tu hai parlato del fatto che quando arriviamo ci dobbiamo scagionare, ma in un certo senso chi ci accoglie ci accusa di un crimine, e ora arriveremo subito a quale crimine, appunto un omicidio, ma nel cercare di difenderci da questo crimine noi effettivamente causiamo un omicidio, effettivamente uccidiamo delle persone. E la cosa un po' particolare, anche questo l'ho visto sottolineato in altre situazioni da altre persone, è che questo primo omicidio, ce ne saranno altri se li vogliamo fare, che dipenderanno da noi, decideremo noi se vogliamo farli o meno, se ci sarà utile o meno farlo, però questo non lo possiamo evitare e non lo possiamo neanche fare noi lo possiamo solo subire. Arriviamo nel momento in cui il gioco inizia, cioè, dopo che abbiamo fatto quel tutorial appunto con quei sogni che si è spiegato, c'è cioè una sorta di cazzini in cui ci fa vedere che arriviamo in questo, l'unico modo in cui si può arrivare in questo villaggio che è isolato completamente dal resto di questa nazione, che possiamo immaginare sia la Russia, è tramite una ferrovia, una sorta di cordone ombelicale che lo collega con il resto del mondo. E quando scendiamo da questo treno vediamo una cazzina in cui qualcuno ci attacca e Artemy per difendersi li uccide. Quindi noi siamo costretti in un certo senso a vivere con perdita di reputazione, che poi appunto possiamo recuperare facendoci aiutare da persone che già conosciamo qui nel villaggio. Siamo costretti a subirla, ma non ci possiamo fare nulla. E poi scopriamo effettivamente qual era l'omicidio originale che ha causato tutti i problemi.
Sì, il gioco ti mette tanto in difficoltà immediatamente. Avevamo parlato brevemente del sistema di combattimento, che secondo me me va sottolineato, il gioco evita in qualsiasi maniera di farti combattere, o meglio, possono succedere i combattimenti, ma per come sono costruiti sono molto più realistici. Se ci pensate, se vi capita una zuffa, spero di mai, è difficile in tutto e per tutto, sei stanco, a volte sono brevi, sono non leali, anzi ci si accoltella alle spalle.
Se qualcuno tira fuori un coltello finirà male,
esatto,
anche nel gioco è così.
Esatto, e stessa cosa ad esempio se uno gira con una pistola, l'altra persona decisamente non lo attacca, nessuno combatte fino alla morte ad esempio, anzi si cerca sempre di scappare a un certo punto se si può, e cosa che dovresti fare anche tu come protagonista, anche perché fare un combattimento quasi sempre ti porta più svantaggi che vantaggi, perché ok, puoi rubare quello che sta dentro le tasche dell'altra persona, ma se è un ladro probabilmente non ha soldi addosso, anzi probabilmente li stava cercando da te, e così via, tanti altri ragionamenti che fai. Quindi la parte di combattimento è chiaramente costruita per fartela evitare il più possibile, ma allo stesso tempo a volte il gioco ti costringe insomma a fare queste azioni deprecabili perché lo vuole la trama, soprattutto nella parte iniziale, poi ti lascia parecchia più libertà, ma a volte sei costretto a uccidere altre persone per recuperare delle risorse che ti servono per sopravvivere. E quindi qua c'è un elemento che molto spesso viene raccontato, cioè il fatto che sacrifichi una persona minore, un NPC, uno direbbe, anche se è stranissimo parlare di NPC in realtà in questo gioco, per il bene superiore, cioè per fare in modo che tu che sei il dottore sopravvivi per curare gli altri.
Secondo me ci sta abbastanza che tu parli di NPC in realtà, perché il gioco palesemente, anche lì tenendoci nel contesto del teatro se vuoi, palesemente ci presenta dei personaggi principali, hanno un nome, hanno una faccia ed è la loro, non ci sono altri personaggi che hanno la stessa faccia e sono importanti e vorremmo salvarli per quanto possibile, e poi ci sono altri che sono il background del villaggio. È una sorta di limitazione tecnica se vuoi, nel senso che troveremo tante persone che hanno la stessa faccia sostanzialmente, la stessa bambina, tra l'altro le stesse bambine con le stesse facce magari ti danno cose simili quando vai a barattare, quindi tu dopo un po' potrai imparare che se hai bisogno di una cosa probabilmente ti conviene andare con quel tipo di NPC rispetto a un adulto, una donna che probabilmente non avrà quello che cerchi. Da una parte appunto è una limitazione tecnica palese che il gioco sfrutta per non aver fatto centinaia e centinaia di modelli, dall'altra ti dà anche l'idea che appunto ci sono personaggi meno importanti, ci saranno tante centinaia di persone che moriranno nel corso di questa epidemia, sì è un peccato, però noi siamo occupati a salvarne alcuni molto specifici.
Sì, a proposito di questo, è la metafora teatrale continua con personaggi maggiori, personaggi minori appunto, poi i personaggi maggiori sono divisi in fazioni, quindi è anche un modo per categorizzare questa moltitudine in realtà di personaggi che hanno un nome, perché ce ne sono veramente tanti, e poi ci sono anche degli elementi di cornice ancora di più, perché non solo ci sono gli esecutori di cui vi ho parlato prima appunto, che sono queste figure che ci aiutano un po' con la parte di tutorial, ma ci sono anche quelli che vengono chiamati tragedians, quelli che sono nella copertina del gioco, che sono questi mimi, maschere, chiamiamoli un po' in questa maniera, sono dei personaggi completamente vestiti di nero con una maschera bianca che assomigliano a Slenderman, quindi un po' di riferimento all'horror, un videogiocatore potrebbe farlo, dire ah quelle cose sono spaventose, in realtà sono personaggi, o meglio sono attori senza personaggio, mi piace vederli così. Anche nell'introduzione uno dei vari sogni che facciamo è vedere questi personaggi con il nome, quindi con il loro modello, e nel momento in cui li guardiamo loro fanno una piccola animazione per trasformarsi appunto in quello che sta dietro la maschera, appunto il personaggio, che è un attore che ha a sua volta una maschera. Quindi vedete come le metafore cominciano a interlacciarsi in una maniera molto efficace. Questi personaggi sono fuori dalla storia in un certo senso, perché parlano anche direttamente al giocatore, quindi rompono la quarta parete, ti spiegano alcune meccaniche di gioco, ti fanno da tutorial dentro la città, e sembra che nessun altro li possa vedere, tra l'altro sembra che interagiscano solo con te. Questa l'ho trovata molto interessante perché rafforza quella che è l'idea che tutto quanto sia una messa in scena, però quello che è la meccanica ti fa continuamente vivere all'interno di una vita, quindi hai continuamente queste domande: ma è vero, ma non è vero, ma sono dentro, ma sono un attore, ma non sono, ma io sono Artemis o sono quello che sta guidando Artemis? E quindi hai tantissime domande che ti fai per tutto il gioco, raramente hai delle risposte, anzi continua a farti domande fino alla fine.
A livello di esistenzialismo della serie non so più se sono Artemis o sono me stesso, non ci sono mai arrivato, però devo riconoscere che capita spesso che tu fai una cosa nel gioco, parli con qualcuno e poi ti chiedi: ma è successo davvero questa cosa, gli altri lo possono vedere questo? Boh,
sì,
diciamo che è successo e andiamo avanti. Però la distinzione tra sogno e realtà, ecco, per, non so se sto citando Shakespeare o chi, è abbastanza labile.
Quindi dopo aver affrontato questa prima parte in cui ci cerchiamo di scagionare, a volte possiamo anche essere arrestati direttamente, perché se facciamo la cosa che ci viene detta all'inizio di non parlare con un determinato personaggio e noi lo facciamo lo stesso, veniamo imprigionati, quindi c'è una situazione ancora più svantaggiosa all'inizio. Ma la trama prosegue perché nostro padre che ci ha inviato questa lettera, tra l'altro ha una voce fantastica secondo me, e c'è del doppiaggio all'interno del gioco, è selettivo, non è tutto quanto doppiato, perché si parla di oltre 250.000 parole, quindi un bel po' di testo. Effettivamente ci ha chiamato in città perché c'è qualcosa che non va in questa città. Nel momento in cui arriviamo scopriamo che è morto, e quindi quello è l'omicidio di cui veniamo veramente accusati, il fatto che è morto nostro padre. E così come è morta un'altra persona, che però in questa Fallout è abbastanza marginale, perché diventa importante in realtà nelle altre due, che è Simon Kane, uno dei, o meglio Kane, ho scoperto che si pronuncia,
non avevo idea,
l'ho scoperto da poco questa cosa, una delle famiglie potenti del villaggio, e lui è un personaggio molto particolare perché lo chiamano l'immortale. È morto a 170 anni, quindi immaginate delle cose appunto impossibili che però in questo contesto funzionano. Veniamo accusati appunto della morte di nostro padre, quindi la prima parte è cercare di scagionarci. Questo sarà possibile grazie anche a alleati, insomma, che cominciamo a farci. Mi viene in mente Lara, che è una ragazza che ci darà un posto dove stare, contatto, e forse l'unica persona che ci crede immediatamente, mentre poi ci sono altri due personaggi che troviamo all'inizio, che sono i nostri amici d'infanzia, quindi qua si vede il collegamento. Uno è Ruben, o Stack come viene chiamato, che sarebbe il pupillo di nostro padre, quindi quello che sta studiando per diventare un medico, un altro medico, che però all'inizio ci odia perché noi siamo quelli che hanno abbandonato il villaggio per andare a studiare altrove. Quindi molto particolare come sia un amico che però è diventato un nemico, e quindi è il primo che sospetta di noi, ed è anche molto invidioso perché poi noi riceveremo l'eredità di questo padre, mentre Ruben, che gli è stato vicino tutto il resto della vita, non ha niente in cambio. E il terzo personaggio, che è Grigory, o Griff come viene raccontato, che appunto vi dicevo prima, che è un amico d'infanzia che fa il capo dei ricercati. Mi piace definirlo così perché ha una forte personalità, è bello tosto come personaggio, è molto bello anche secondo me da vedere come modello, ma è un furfante, e scopriremo che a sua volta lui interpreta il fatto di essere un ricercato, un furfante, è perché noi lo conosciamo quando era bambino, no? E quindi viene fuori con calma quel lato lì, e quindi un altro aspetto della tridimensionalità dei personaggi.
Sì, come detto, arriviamo e scopriamo che sostanzialmente nostro padre è morto, non sappiamo come sia stato, ma immaginiamo che ci sia appunto un assassino, e questa in realtà è la nostra missione prima del momento in cui cambia tutto, perché arriva l'epidemia. Quello che vogliamo fare noi, infatti, è cercare di capire prima di tutto di mettere a riposo nostro padre, poi cercare di capire chi l'ha ucciso, perché ovviamente noi presumiamo di non essere stati noi. Spoiler, no, noi non siamo stati, quindi se quello non ci sono problemi, però non si sa mai, poteva anche essere. Quindi inizialmente partiamo e semplicemente facciamo un funerale, come in realtà lo dico en passant, non è molto importante, non solo noi riceviamo un'eredità materiale, cioè la casa di nostro padre, ma anche un'eredità spirituale, l'idea che noi dovremmo essere il medico di questo villaggio, perché è un medico un po' particolare appunto, no? Abbiamo sì una scienza logica, razionale, ma anche una scienza più folcloristica per quanto riguarda la medicina, e questo uomo che era nostro padre le incarnava entrambe. Nel momento in cui però c'è questa cerimonia, noi facciamo il funerale del nostro padre, scopriamo che la terra, che è un tema importante di questo gioco, anche qui la terra è una cosa molto, direi, che si ricollega col folklore, con le persone comuni, no? Le cose semplici, la terra letteralmente rifiuta nostro padre, non lo vuole. Noi ci troviamo a notare che, essendo che comunque Artemis è addestrato come un medico fino a un certo punto, notiamo che c'è qualcosa che non va, la sua morte sembra abbastanza tipica, sembra quasi che appunto più che essere stato ucciso da una persona sia stato ucciso da una malattia, forse anche di cui però non sapevamo nulla. Effettivamente noi scopriamo che nostro padre è al centro di una serie di eventi che sono partiti e che porteranno a quello che, diciamo, continua ad aleggiare su questo discorso, cioè questa epidemia, questa peste appunto.
Infatti non avremo nemmeno il tempo di iniziare le nostre indagini, che già al terzo giorno arriva questa terribile piaga che comincia a espandersi all'interno della città e che sblocca molto anche il percorso personale di noi come protagonisti, perché è morto nostro padre, che era il medico del paese, noi ne prendiamo l'eredità anche proprio come mansione. Noi abbiamo studiato, siamo anche noi dei medici, e cerchiamo, o possiamo dare, perché anche il gioco ci dà comunque la libertà di scegliere di farlo o meno, di aiutare il più possibile o meno gli abitanti della città e cominciare a cercare quella che può essere una cura, cercando le origini e i sintomi della piaga. Interessante il fatto che la mappa in questo caso ci dice che territori man mano verranno contagiati dall'epidemia e che verranno man mano chiusi o comunque diventeranno inagibili, e che ci faranno abbassare la barra di immunità se comunque vorremmo andare a visitarli, perché noi abbiamo comunque la libertà di farlo, magari per andare a cercare materiali in case dove non ci sono più gli abitanti perché sono deceduti per la piaga, perché magari li troviamo anche lì e dobbiamo fuggire da loro, cercare di rubare. Quindi sono comunque delle zone esplorabili, anche con una certa però difficoltà e con il rischio di essere contagiati a nostra volta. Però una parte importante di questo nostro percorso di studio, che ci porterà ad assumere il ruolo di Menku, che è il appunto medico che può fare anche le autopsie, perché noi essendo comunque pratici del mestiere potremo in realtà farli anche senza questo titolo, però andrà a intaccare la nostra reputazione con il resto della città se ci saranno testimoni che ci vedono, figuratevi bambini. In questo caso, dopo aver avuto questo titolo, invece saremo ufficializzati per poter fare queste operazioni e raccimolare abbastanza materiale per fare i nostri, non dico esperimenti, ma comunque la nostra ricerca scientifica per trovare una cura. E in questo caso il gioco fa anche un'altra cosa curiosa, perché gli organi che noi recuperiamo dai malati, ma in realtà anche da persone che battiamo, magari ci siamo duellate con loro, ci hanno aggredito, noi le uccidiamo, possiamo comunque fare un'autopsia al momento su di loro, esportare i loro organi e utilizzarli per barattoli. usato. Quindi davvero tutto può essere usato in questo caso, soprattutto man mano che i giorni vanno avanti. Sono 12 giorni del gioco, noi già al terzo abbiamo la piaga, e man mano che la situazione peggiora la gente diventa sempre più disperata, e quindi richiederà anche la necessità e la possibilità di usare anche la vendita di organi. Quindi è una tematica molto cupa e scura, che però se usata a fin di bene per trovare la cura e anche qui per cercare di curare le persone infette, è abbastanza complicato, perché non sappiamo come si fa. Il gioco non ti dice basta che gli clicchi sopra con l'unguento magico e guarisce. Bisogna fare specificatamente in parti del corpo, cercare di capire su che strato la malattia sta agendo e di conseguenza fare le medicazioni corrette per arrivare alla giornata successiva con questa persona che sopravvive oppure no in base alle nostre cure. Non lo sappiamo immediatamente. Il gioco ci dà cliffhanger a fine giornata dove ci viene detto chi è morto e chi no.
Sì, questa cosa l'ho trovata interessante, perché a questo punto il gioco introduce queste, chiamiamole, due meccaniche nuove. Una è quella di raccolta di quello che è l'inventario interno di una persona, quindi possiamo fare autopsie e recuperare questi organi, e poi l'altra è quella di diagnosi e cura, che è un altro mini gioco gestito molto bene, devo dire, molto particolare, perché come giustamente ha detto Yuga, noi non sappiamo curare e dobbiamo provare e capire se una cosa funziona o meno, ma non c'è a schermo qualcosa che ti dice bravo, ok, o qualcosa del genere, ma ti viene detto sembra che questa cosa sia collegata ai nervi, e allora tu vai a indagare sui nervi e cominci a vedere più nel dettaglio. Questo è una cosa che rispecchia molto quello che succede nella vita reale, cioè le diagnosi dei dottori che si basano su sintomi, che si basano su misurazioni, su dati, ma che poi c'è tanto di interpretazione, altrimenti non sarebbero medici, saremmo tutti medici. Quindi c'è tantissimo, secondo me, di anche riverenza verso i medici, di rispetto, ecco, verso il lavoro dei medici, che in questo gioco comunque viene, c'è tanta ricerca, ecco, per fare in modo che sia più interessante e allo stesso tempo rispettoso possibile. Queste due meccaniche appunto che si innestano, una cosa che ha citato Yuga molto interessante è proprio sull'economia, perché è un'economia che cambia in continuazione. I primi giorni i soldi valgono qualcosa per recuperare cibo, mentre quando scoppia la pandemia, questa epidemia appunto nel villaggio, le cure mediche diventano super costosissime, anche il pane diventa super costoso perché si taglia qualunque tipo di apporto dall'esterno. Già siamo in un paese remoto, immaginate quando la gente è ancora in più in panico, e questa cosa è un po' rispecchia la situazione, e un po' tutto il gioco lo è, della Russia dei primi del Novecento. Il gioco appunto abbiamo detto che è ambientato in un periodo imprecisato di inizio Novecento, e questo lo si vede dalle tecnologie, ma allo stesso tempo si vede che si parla di una guerra che c'è stata, che potrebbe essere la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, insomma siamo nella prima metà del Novecento ma in un periodo imprecisato. Nei primi del Novecento c'è stata la rivoluzione russa, che ha sconvolto completamente quello che è il panorama, soprattutto fuori da Mosca, quindi in quelle che sono la steppa, i villaggi piccoli, che si sono ritrovati un progresso tecnologico immediato che contrasta con la tradizione. Questo gioco è, dicevo, basato su dicotomie, un'altra è proprio quella tra tradizione e progresso, che vedremo molto presente, e lo stesso Artemy in un certo senso è un risultato, perché è un medico ma è anche tradizionalista, spirituale, fa dei riti, fa questi unguenti che sembrano proprio degli unguenti magici con cui risolve le situazioni, però in realtà sono basati su prodotti realistici, anche se per il contesto, perché comunque sono piante che non esistono nella vita reale, ma qui sono vere e proprie reali. Ma per recuperarle, e cito un'altra cosa di traduzione, per recuperarle, per farle venire fuori dalla terra, altra cosa interessante, ci sono delle sacerdotesse che ballano, delle spose dell'erba, come vengono chiamate, che ballano per farle crescere. Quindi vedete la parte spirituale, c'è un rito per far crescere l'elemento che servirà poi per curare le persone. Stranissima come cosa, però è tutto collegato molto bene, ecco.
Tra l'altro Artemy è anche figlio di Isidore, appunto, che è un, potremmo dire che è un russo, ecco, per delle cose semplici, un personaggio abitante della città, ma è anche figlio dall'altra parte di sua madre, di questa popolazione, diciamo, nativa delle steppe, che ha tutte le sue tradizioni, il suo linguaggio, che è abbastanza incomprensibile, fino a un certo punto incomprensibile per noi.
La cosa particolare è che adesso siamo intorno al quarto, quinto giorno, anche sesto in realtà, è verso il positivo in un certo senso. È un atto, il gioco è diviso in atti, e quindi un'altra sottolineatura della teatralità della vicenda, in cui sembra che stiamo arrivando ad una cura, se attivamente la cerchiamo, ma anche senza essere attivamente a cercarla, perché se non lo facciamo noi lo fa Ruben, o lo fa anche il bachelor che è presente nel gioco, il laureato, non lo possiamo comandare noi, ma è presente, ci odia perché siamo completamente opposti a quello che fa lui, però essendo un medico può fare anche lui qualcosa. E la stessa cosa con Clara, che è un personaggio enigmatico per come si presenta alla ruspice, ma anche lei può curare con le sue maniere molto particolari, ecco, di cui non spoileriamo niente, proprio perché magari faremo un addendum parlando della sua route. La cosa interessante appunto è che andiamo avanti a cercare di scoprire questa cura, ed una cura è possibile, però da un certo punto di vista un bel sacrificio da fare, e sono scelte molto toste a questo punto della storia, cosa che risulta molto più strana strana perché al settimo giorno entra un personaggio nuovo in scena. Come succede nelle tragedie teatrali, ci sono dei personaggi che vengono presentati all'inizio e dei personaggi importanti e fondamentali che arrivano oltre la metà della messa in scena. In questo caso arriva Aglelia, che è chiamato l'Inquisitore, quindi è un personaggio che arriva dall'esterno per portare ordine, per portare in un certo senso l'autorità, ecco. Un personaggio molto tosto e che sembra già conoscere tutto, che l'ho trovata interessante, ecco, come scelta narrativa, e che cambierà veramente le carte in tavola.
Ci dà un po' anche l'impressione, o la cifra se vuoi, del comportamento classicamente russo di controllare tutto dal centro, sostanzialmente di mandare il tuo agente che prende controllo della situazione, ignora completamente tutto quello che è successo prima, toglie autorità a ognuno che poteva averla prima. Ci sono queste tre famiglie, appunto, che in ruoli diversi comunque comandano la città dal punto di vista teorico, economico e puramente autoritario, però quando arriva lei tutto viene buttato via, e in un certo senso a noi fa anche quasi comodo perché ci scopriamo essere un interlocutore di preminenza con lei in un certo senso.
Dopo aver fatto tutte le scelte non sempre facili, anzi saranno molte le scelte difficili che ci avranno portato fino alla fine della parte finale dell'ultimo giorno, gli ultimi giorni di gioco, anche in questo caso avremo forse quella più importante e che sblocca finali differenti. Avremo trovato una cura che avrà bisogno di una sostanza particolare che troveremo solamente in pochissime occasioni, e sì e no riusciremo a farne una dose unica e non più di una, e arriveremo alla scelta appunto conclusiva che sarà la distruzione o meno del poliedrum. Non abbiamo ancora citato, ma lo facciamo in questo momento perché è molto importante, questa figura, questa torre assurda poliedrica appunto che va contro ogni legge della fisica, è una torre gigantesca come una torre di Babele, totalmente fuori dalla fisica, non potrebbe mai stare su con l'architettura che ha, però è considerato una specie di miracolo, è una cosa al di fuori delle leggi della terra, dell'umanità, e proprio all'interno del poliedrum c'è questa sostanza. Quindi scegliendo di distruggerlo avremo abbastanza materiale per curare la piaga, salvare tutti, però dall'altra parte andiamo a perdere sia il progresso, perché gli utopisti hanno costruito questa torre e portano avanti la tecnologia da una parte, ma si va a perdere anche il misticismo, perché nella steppa dove siamo le tradizioni, la magia e tutto quello che riguarda il mistico comunque fa il suo riferimento a questo poliedrum. Quindi andiamo comunque a una scelta importante dove salviamo tutti, ma perdiamo in ogni caso qualcosa, perché altrimenti lasciando in piedi il poliedrum manterremo in un certo senso lo status quo del progresso e questa dicotomia del progresso e della tradizione, ma non potremo salvare tutti, e rimane comunque la situazione tragica, perché questa piaga non va a finire.
Curioso che noi ci troviamo a decidere di salvare tutti appunto distruggendo il poliedrum, e perdiamo sia il lato utopistico, ma appunto perdiamo anche il lato tradizionale, non tanto per il poliedrum, perché il poliedrum è effettivamente una sorta di affronto quasi alla steppa, alla tradizione, proprio perché è conficcato nel terreno. All'inizio abbiamo parlato del fatto che la terra rifiuta nostro padre, che si scopre poi appunto essere malato ovviamente di questa peste, quasi dotato di vita propria in un certo senso, o anche proprio di coscienza propria, ecco. Questo è perché la terra effettivamente è un organismo vivo, almeno secondo le tradizioni di questo popolo. Quando il poliedro si fa conficcare in questa terra, ne causa una ferita che a noi serve, perché se effettivamente lasciamo che da questa ferita sgorghi il sangue della terra, allora effettivamente questo sangue ci torna utile poi per fare la nostra cura. Dall'altra parte però causare questa emorragia della terra vuol dire ucciderla, e uccidere la terra per quanto riguarda questo popolo delle steppe significa uccidere le loro tradizioni, che già ovviamente erano messe molto in difficoltà dal progresso e dall'esistenza stessa di questa città quasi industriale. Questo dovrebbe essere perché, ora senza entrare troppo nella lore, la terra in realtà è un toro gigante. Ve la butto lì, insomma, ci sono molti riferimenti ai tori, agli uri, che sono questi tori primordiali euroasiatici che ora non esistono più, che sono sostanzialmente al centro della religione, se vogliamo, di questo popolo. Quindi distruggendo il poliedro, sì, effettivamente andiamo a uccidere tutti i sogni e rimaniamo un po' più nella realtà. Se invece decidiamo di non farlo, perché si può fare ovviamente, anche in questo caso ce ne assumiamo le conseguenze, che per molti personaggi sono negativi, ma potremmo comunque decidere che le tradizioni valgono bene il sacrificio della popolazione.
Questa scelta spetta a noi perché appunto abbiamo l'inquisitore, abbiamo i militari che sono di mezzo. Ad un certo punto le situazioni si complicano veramente all'inverosimile e dobbiamo scegliere proprio all'ultimo giorno cosa fare, e questa metafora del toro con la lancia conficcata nella schiena è secondo me perfetta, perché appunto come ha detto Fab, da un punto di vista perdi, uccidi la terra appunto, l'animale, ma dall'altra parte se togli il chiodo insomma che ha piantato rischia di sgorgare troppo sangue e quindi morire lo stesso, quindi è una situazione a perdere in entrambi i casi, e sì, con una micro vittoria.
Quello che si è instaurato era proprio uno status quo nel quale nessuno delle due, esatto, parti era contenta, l'animale era ferito ma non ucciso, e questo era proprio il conflitto nostro padre, il padre di Artemis, non ha saputo risolvere, mm-hmm, perché lui era sia innamorato delle steppe che anche della città e non sapeva scegliere tra le due, e ci ha dato il compito a noi.
È maggior ragione noi che siamo figli di delle due culture, appunto, come hai detto prima, padre e madre di culture diverse, abbiamo ancora di più il carico di questa scelta.
Da questo punto di vista spero di riuscire a vedere, insomma, cosa avranno fatto per il Bachelor dal punto di vista di una persona che invece è completamente esterna. Lui è anche molto snob, sente che la scienza può tutto, può anche sconfiggere la morte, quindi mi piacerà capire in questo remake, insomma, come intendono affrontare questa cosa, se lui effettivamente sarà solo pro poliedro, se lascia il poliedro lascia anche le tradizioni che lui considera assolutamente inutili, quindi mi chiedo come lo affronteranno. Ma proprio per questo che ne stiamo parlando, con la speranza che quando usciranno la seconda e la terza parte, anche chi sta ascoltando oggi lo giocherà per conto suo.
Chiudo un attimo la parte di trama, perché siamo partiti con un omicidio e non abbiamo detto cosa è stato, e che è una cosa molto interessante, perché il gioco parte con qualcosa da farti fare, ma poi comincia a deviare completamente perché c'è questa piaga e diventa un problema più grande. Poi arriva l'inquisitore ed è un problema ancora più grande perché arrivano i militari, e quindi diventa ancora più grande, e lasci perdere, diciamo, quello che c'era prima. Quindi anche il fatto di avere la mappa mentale che cambia è un sintomo, insomma, della capacità di attenzione che abbiamo ogni giorno nell'affrontare i problemi. Però effettivamente si riesce a capire chi è l'assassino di nostro padre, e questo è collegato col discorso che abbiamo fatto adesso della cultura del toro, di questa cultura tradizionale, perché scopriamo essere stato un personaggio, uno dei pochissimi personaggi di una razza che in realtà sta in Pathologic 1 e che qua si è scelto di non rappresentare, che sono questi uomini enormi vestiti con una maschera appunto da toro in faccia, sono dei macellai fondamentalmente, e questo che è il capo squadra, che si chiama Oyun, è quello che ha ucciso nostro padre. Ma, e per tutto il tempo abbiamo pensato altre persone che hanno ucciso per volere qualcosa o qualcos'altro, in realtà Oyun uccide Isidor per pietà, per praticare eutanasia sostanzialmente verso questa persona, quindi un motivo completamente diverso da quello che ci aspettiamo, e a noi viene data un'altra scelta, se perdonarlo oppure fare giustizia, che in questo caso vorrebbe dire sacrificarlo, anche perché tra l'altro il suo sangue è utile per la cura, quindi di nuovo il discorso che dicevamo prima, ucciderne uno per salvarne 100.
Anche questo non lo sapevo onestamente, perché non l'ho mai ucciso, sono troppo buono.
Vedi, c'è anche questa cosa, quindi c'è un guadagno in realtà a ucciderlo, però effettivamente poi c'è una scelta morale molto importante. E l'altra grande rivelazione che viene fatta proprio in questo momento con il dialogo con Mastro Yun, viene tradotto in tante maniere, sarebbe un capo, diciamo, dei macellai, è il fatto che ha ucciso Isidor perché aveva contratto la piaga, è il paziente zero, da cui appunto poi contagerà tutta quanta la città se non siamo stati bravi. Ed è una cosa molto interessante, perché eventi che pensavamo scollegati, quindi la morte di un genitore con la piaga, sembrano due cose completamente diverse, in realtà poi vanno a collegarsi. Questo ritorna con il discorso che facevamo in precedenza delle mappe mentali, col fatto che succedono degli avvenimenti, poi scopri dei collegamenti che in realtà ci sono tra tutto quanto. Insomma, un gioco strapieno di cose da dire, direi che ne abbiamo parlato abbastanza. Giocatelo se siete arrivati a questo punto e non l'avete ancora giocato, nonostante le nostre tante parole, fatelo ancora, perché magari trovate tante altre cose da dire.
Palesemente Isidor Novax, paziente zero.
Questo era Pathologic 2, un gioco enorme, se ci pensate, che dà un'estrema libertà al giocatore, ma gli mette di fronte anche tutte le conseguenze che le scelte che si fanno, dalle più disparate, contano. Io ho deciso di dargli 6 nodi e mezzo nella mappa mentale, che trovo forse l'idea più azzeccata e che mi è piaciuta di più di tutto il gioco. È una meccanica che si discosta dal classico investigare nei giochi, le varie quest obbligatorie, le side quest molto su binari che troviamo nei giochi classici. E in questo caso qui non viene premiato cosa andiamo avanti nella storia, ma viene premiato il nostro ragionamento. Possiamo anche trovare indizi inutili, ma il gioco ce lo fa vedere subito con la visualizzazione di queste idee, di questi pensieri. E l'ho trovato un modo molto interessante di interagire con la storia e di non lasciare davvero niente al caso, di interessarsi anche ai più piccoli particolari, che questo gioco davvero ne è pieno. La colonna sonora mi ha inquietato parecchio, ed è forse questo il fatto che gli do un voto non così alto come ci si aspetterebbe, perché non è un gioco che ho masticato facilmente. L'angoscia e la tematica molto pesante, e nonché il fatto di in un certo senso riprovare a giocare man mano che si perde, che si esplora, perché le nostre scelte all'inizio, come abbiamo detto, non sapendo nulla, sono più difficili. Man mano che giochiamo abbiamo sempre più informazioni che poi ripartendo capiamo meglio e riusciamo a mandare avanti la storia in maniera più consona ai nostri voleri. L'ho trovato un po' tedioso perché questo gioco è molto lungo, le 2 ore effettive che scandiscono le varie giornate bisogna giocarle tutte, quindi la longevità è pressoché infinita perché possiamo comunque rigiocarlo per vedere altre cose, altri indizi, svelare la storia da un altro punto di vista. Effettivamente è un po' troppo per me, e quindi anche il sentimento di oppressione che tante volte questo gioco dà per un periodo così lungo mi ha un po' rovinato l'esperienza, ma proprio perché non sono abituato, non è proprio il mio forte questo tipo di gioco. Di contro però le meccaniche sono tutte estremamente azzeccate: l'intelligenza nel sistema della compravendita, la verosimilità nel gestire giorno dopo giorno la differenza di bisogni che questa città perde e acquisisce, e anche la ricerca della medicina. L'ho trovato molto interessante e azzeccato il percorso proprio di studio e di evoluzione del nostro personaggio, da semplice studente di medicina, dottore, a poi effettivamente medico ufficiale che gestisce le sorti vere e proprie della città. È un gioco molto ispirato e si vede anche tutta la cura che ci hanno messo nel farlo tutti questi anni di sviluppo, anche la pazienza dei fan e il supporto dei fan che grazie alla campagna di Kickstarter hanno permesso di farlo. Sono curioso di vedere i prossimi capitoli, le prossime run con i personaggi differenti, per vedere se magari questo possono essere più simili a come giocherei io, o magari con un senso diverso per farmelo piacere magari di più. Davvero comunque un gioco molto che va giocato, ecco, che va giocato nel bene e nel male, bisogna farlo come esperienza. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 8 tori su 10 a questo titolo, i tori appunto che sono parte del folklore di questo gioco e che ho legato tantissimo a quella che è la mappa di gioco, perché il paese, questo paese sul fiume Gorkon, assomiglia a un toro di fianco, con zampe, con questo poliedro appunto conficcato sulla schiena, e anche i quartieri ne denotano il fatto che sia una creatura, perché c'è the marrow, the bone, tutte parti del corpo. Sembra tanto a me viene in mente quando vai al supermercato nella zona macelleria dove vedi la mucca con disegnate sopra le parti del corpo. Effettivamente c'è tanto questa metafora in questa mappa, con i tagli appunto. Questo gioco merita un 8 secondo me, perché è molto completo, quindi sicuramente sopra la media dal mio punto di vista, ma per diventare un gioco veramente figo ha bisogno anche delle altre 2 parti per essere esplorato fino in fondo. Quindi è un augurio per iSpeak Lodge di completare questa triade di titoli. Io personalmente l'ho apprezzato molto perché è raro trovare un gioco che parla di teatro, che si ispira al teatro, che si ispira alla filosofia, che mette, senza essere schiavo diciamo del pubblico e di quello che vuole il pubblico, portare la propria storia. Perché questo è un gioco, come ho detto all'inizio, difficile non solo da giocare ma anche proprio da spiegare. Noi abbiamo fatto una difficoltà incredibile a spiegarvi la storia, perché è complicata, perché è interpretabile, perché è diverso da quello che c'è sul mercato, e quindi è sembra proprio anticapitalista da quel punto di vista, perché non vuole fare soldi, anche se gli servono in realtà poi per farlo, ma per come è presentato è un prodotto che è fatto per essere una nicchia e di rimanere di nicchia, che è un controsenso già di per sé, perché in realtà meriterebbe di essere giocato da tutti proprio per capire in generale come sono i videogiochi. Ti fa fare tante domande sul ma sono veramente un eroe? Vale la pena veramente uccidere questa persona? Ma vale la pena salvare quest'altra magari che è affetta ma mi sta sulle balle perché mi ha trattato male fino adesso? Ci sono scelte insomma da ambo le parti. Morire ad esempio nel gioco è veramente la fine? In questo caso non lo è, perché ritorniamo in vita e anzi rimettiamo in scena la storia con un personaggio che è Mark Immortel, che è già il nome, insomma, il fatto che ricorda immortale, ma sarebbe il direttore del teatro, che è un altro personaggio molto strano e molto fuori dagli schemi. Poi io adoro i giochi che fanno del metagame parte integrante, e quindi qua ti senti, almeno io mi sono sentito sì la ruspice, quindi Artemy, ma contemporaneamente mi sono sentito l'attore che sta interpretando Artemy in questo playthrough, che secondo me è una cosa che riesce veramente raramente nei videogiochi. Forse è un po' una deformazione per il fatto che io faccio teatro e quindi sto su un palco, ma è una cosa che ha risuonato molto con me. Questa colonna sonora io l'ho apprezzata molto, è tanto ricercata e quindi da quel punto di vista l'ho tanto sentita al momento giusto, perché sottolinea quelli che sono gli aspetti del gioco, e non solo quello, anche il soundscape, tutte quante i suoni che vai a sentire che fanno parte di questo mondo, o ad esempio il fatto che manca la musica in alcune situazioni è sfruttato proprio a dovere. Forse l'unica cosa sono le urla dei bambini appunto abbandonati nelle case, che sono leggermente fastidiose in alcuni ambiti, ma credo perché mi colpiscano direttamente in un certo senso, sono molto reali, ecco, da quel punto di vista, quindi mi danno fastidio fastidio non perché mi dà un fastidio in generale, ma perché mi fa stare male, che è una cosa che questo gioco cerca di fare in qualsiasi modo. Insomma, un gioco che dal mio punto di vista merita, ma che vi farà star male, ecco, se vogliamo chiuderla. E tu, Fab, che cosa ne pensi?
Allora, ormai avrete già capito che io sono un entusiasta, quindi forse per me gli darei un 10 su 10 solo sulla fiducia, anche sulle altre due route che devono ancora uscire. Però sarò realistico e gli do 8 poliedri su 10. Questo perché, allora, sul fatto della trama, della profondità, di quanto ne possiamo beneficiare, anche semplicemente nel giocarlo e nel ragionarci sopra, anche pensarci. A me è capitato moltissimo di giocarci una sera e poi vado a letto e dico ok, ora dormo. Invece no, sto a pensare 3 ore a quello che ho fatto prima. Quindi da quel punto di vista ovviamente gli darei il massimo dei voti. Però devo riconoscere che c'è un aspetto tecnico che non si può ignorare quando comunque si gioca a un videogioco. È un po' come un film può essere fatto splendidamente, ma se la regia non è proprio eccezionale, comunque qualcosa perde. E comunque la regia è parte anche di quello che va a concorrere a rendere il film quello che è. Stessa cosa il videogioco. Gli do appunto 8 poliedri perché il poliedro è proprio il simbolo, se vuoi, del gioco, più dei tragedians, più delle maschere o dei corvi, degli esecutori, insomma, è proprio il poliedro, il fulcro centrale del gioco. Non abbiamo parlato tanto perché appunto sviscerare tutta la storia non è facile, ma molto gira intorno a quello che rappresenta per gruppi diversi, i bambini, gli adulti, quelli che sono utopistici e quelli che invece vogliono, non se ne importano, e chi invece vuole il ritorno alla tradizione. Ma è anche in un certo senso proprio una rappresentazione dello stile del gioco, che è, penso che più che grafica si può parlare di stile, di un ottimo stile in questo gioco. Quasi tutto quello che è stato creato con un certo intento, sì, di rappresentare una sorta di città che è all'inizio del Novecento, ma che ha qualcosa di strano, qualcosa di surreale. Il poliedro lo rappresenta perfettamente. A un certo punto possiamo anche entrare nel poliedro, che è una cosa molto, sembra ovvio, no? Ma in realtà è molto raro, è solo per un momento molto limitato, e se lo facciamo, tra l'altro, perdiamo molto tempo in quel momento lì. Mi ricordo proprio quel giorno specifico. Potremmo andare a fare altre cose, però la smania, la voglia di vederlo al suo interno è tale che immagino che ogni giocatore, quando ha a disposizione la possibilità di farlo, lo farà. Entrando scopriamo però che sostanzialmente è quasi fatto di cartapesta. È una struttura che sembra ovviamente non particolarmente solida per la vera forma che ha, ma pensiamo che magari abbia un interno vero e proprio. Invece sostanzialmente sono i suoi stessi progetti che lo fatti di carta, appunto, che lo creano e ne compongono le pareti, la struttura. Dà un po' l'impressione del gioco, nel senso, è una cosa impressionante da una certa distanza, fa una gran impressione, chiaramente è un lavoro incredibile, però quando ti avvicini vedi che comunque non è proprio terminato, nel senso, se ha bisogno di usare i suoi progetti per stare in piedi, il poliedro vuol dire che non c'erano materiali migliori con cui usarlo. Effettivamente, al di là del fatto che manchino le due route, c'è anche una questione di grafica, non è sempre eccezionale. Per quando è uscito ci sono certamente giochi che sono usciti e visivamente erano migliori. Dal punto di vista tecnico, sul PC ora funziona abbastanza bene, appena uscito era abbastanza più, tendeva a perdere frame, tendeva ad avere caricamenti più lunghi. Questa è una cosa che mi pare di aver capito succede ancora su console, ma non sono sicuro perché l'ho giocato solamente su PC. Dal punto di vista, sì, abbiamo parlato anche del doppiaggio, ed è effettivamente buono per, o anche ottimo in certi casi, per le voci che sono state scelte per i vari personaggi, ma non è completo. Ci troveremo a leggere la maggior parte delle scritte che abbiamo lì, non possiamo semplicemente sentirle perché non sono doppiate completamente. Di solito il doppiaggio si limita a delle frasi che in un certo senso rappresentano il personaggio e vengono dette quando ci troviamo a dialogare con loro, ma potrebbero anche non avere nulla a che fare con la materia di cui effettivamente andiamo a parlare con loro, quindi un po' cozza, se volete, questa cosa. Soundtrack, come avete detto anche voi, non ha nulla da invidiare. Sono due, se non sbaglio, i gruppi che l'hanno composto. L'ambientazione è stata prodotta da Mushroomer, mi pare sia il nickname di questo compositore russo, che tra l'altro ha prodotto anche la soundtrack di un altro gioco russo. Sì, sono fissato con i giochi russi, che si chiama The Life and Suffering of Ser Brante. Non so se qualcuno l'ha sentito, è uscito un anno e mezzo fa, penso, a questo punto. Anche in quel caso ha fatto un ottimo lavoro, quindi è un compositore molto esperto nel dare ambientazione, nel dare una musica che effettivamente ci fa entrare in un certo presupposto, una certa idea mentale, storica o filosofica, se volete. E il resto invece, alcune canzoni specifiche, alcuni singoli, se volete, sono stati fatti da Theodore Bastard, che è un gruppo folk rock, anche lì non saprei bene definirlo, russo. Ce ne sono tanti questi gruppi folk qualcosa tra la Polonia, l'Ucraina e la Russia, in questo, diciamo, periodo sono emersi parecchio, e questi, di quelli che, per quello che conosco io, sa il fatto suo. Altre cose di cui parlare, si potrebbe andare avanti all'infinito, però si deve fare una menzione sia di merito che di demerito alla traduzione, nel senso che, al contrario del primo gioco, che aveva inizialmente uscito con una traduzione inservibile, inusabile, ovviamente non è proprio facilissimo tradurre dal russo, bisogna saperlo fare come tutte le cose, la traduzione inglese di Pathologic 2 invece è estremamente efficace, direi che rende molto bene i vari messaggi che volevano essere portati. Dall'altra parte non c'è la traduzione italiana, ormai è una normalità, penso che tutti lo abbiamo accettato come un dato di fatto, che la maggior parte dei videogiochi che non sono AAA, e a volte anche i AAA, non avranno traduzione italiana, ma non è comunque una cosa da far passare come se nulla fosse. Insomma, se ci fosse sarebbe meglio. È bello che ci sia l'amatoriale fatta da un tizio che si è spezzato la schiena, però insomma non è quello che vorremmo se fosse in un mondo ideale, in un mondo utopico.
Bye.
questo era Pathologic 2, un episodio che alle 2 ore di registrazione, chissà cosa verrà fuori in sede di montaggio, ci ha portato via veramente tanto, e devo dire che ci ha dato tanto anche questo titolo. Un gioco che abbiamo apprezzato, vogliamo sapere la vostra. Se volete dirci la vostra, avete Spotify dove potete commentare, potete farci un commento direttamente su Telegram, vi invito lì perché sicuramente c'è da discutere parecchio. t.me/enciclopedia di videogiochi, ci trovate, ci perseguitate quanto volete su Pathologic 2, perché noi siamo molto contenti di parlarne.
Ma questo episodio non sarebbe stato completo senza l'aiuto di Fab, che ci ha aiutato a scrivere questa ulteriore pagina. Noi Fab ti ringraziamo davvero per aver portato la tua esperienza e anche tutta la tua passione per questo gioco e per i giochi russi, come hai più volte detto. Davvero grazie di aver partecipato.
Grazie a voi di avermi ospitato, in realtà appunto è tutto, diciamo, merito vostro, semplicemente per il fatto che possiamo stare qui a parlare di un gioco di nicchia praticamente sconosciuto, se non in certi ambiti, in certe situazioni. In italiano penso se ne sia parlato ancora meno in generale. E sì, effettivamente ultimamente ho scoperto, ultimamente insomma negli ultimi anni, ho scoperto questo lato del gaming un po' est europeo, che sì, certo, c'è The Witcher, c'è Cyberpunk, tutti conoscono quella casa di produzione, ma ci sono anche gruppi un po' più, appunto, meno noti, che però producono grandi perle e, diciamo, hanno un feel, un sentimento un po' diverso rispetto a quello cui siamo abituati dal mercato occidentale, più che altro americano. Quindi di nuovo vi ringrazio tantissimo. Se ne vorrete parlare ancora anche in una sede più, diciamo, rilassata, o semplicemente una live così, per quanto riguarda Pathologic, io sono sempre a vostra disposizione. Per il resto io sinceramente, come chi magari conosceva Fab saprà, ho sostanzialmente terminato quello che mi interessava di fare online, quindi non mi troverete su YouTube, non mi troverete su Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, eccetera. Quindi quello che potete fare invece è andare a seguire Yuga Ace e non perdere tempo con me. E questo è quanto.
Magari, visto che si parla di un podcast, che possiamo andare ad aggiungere pezzi quando usciranno gli altri Pathologic, ti reinvitiamo se hai voglia di venire a parlare della tua esperienza con anche le altre due, no?
Molto volentieri, probabilmente avrò già dei figli e sarò sposato quando uscirà quando uscirà il Changeling, però non si sa mai. Io comunque ci sono.
Chissà.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Fab.
Namaste and be brave. Pa 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 p